tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Eccoci, 7-3 minuti, martedì 13 gennaio 2026. 26, sì. Allora, questo è il The Rock Show, questa è Radio Rock. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno anche a Martina Caronna, Alessandro Tirocchi,
i biscottini,
Maurizio Paniconi. E allora, ragazzi, tra pochissimo tutti insieme con i vostri messaggi al 3899-106-600 con la musica scelta anche da voi, ma prima arrivano i Rage Against the Machine.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Never the Same. Loro sono i Crips. Allora, sentivo che parlavate di carceri stamattina, un tema molto importante su cui voglio... Veramente dobbiamo fare una puntata, ragazzi, con un ospite importante che stiamo organizzando. Adesso non voglio svelare nulla perché fin quando non sarà
concreto,
confermata e diciamo è definitiva l'intervista.
Io vorrei anche della gente che,
no,
che
persone, no, beh, al di là di questo ne parleremo approfonditamente. Detto questo, magari dopo diamo anche qualche dato, perché ci sono dei dati a nostra disposizione che parlano quasi, oserei dire, da soli. Intanto vi leggo da Rivista Studio il clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi, Maurizio, che è: l'app a pagamento, cioè costa 8 yuan al mese, vale a dire circa un euro, poco più di un euro, più scaricata in Cina, si chiama Silema.
Silema.
Cioè sei morto. Punto interrogativo. Sei morto. Silema. Allora, chi la installa deve effettuare un check-in ogni due giorni premendo un semplice pulsante sullo schermo. Se non lo fa, l'app avvia automaticamente una notifica ai parenti o ai contatti indicati, segnalando un possibile problema di salute o, nel peggiore dei casi, il decesso. A dispetto di quanto si possa pensare, non è pensata per anziani o persone fragili, ma per giovanissimi che vivono da soli nelle grandi città. Però ogni due giorni mi sembra troppo, secondo me. Ogni giorno,
però,
diamo questa morte.
Però se vabbè, però pensi
ma recuperare il cadavere, cioè, diciamo, silema.
Tu gli hai detto sì, sono vivo, poi muori. Comunque passano due giorni.
Vabbè, scarichiamola anche noi. Allora, attenzione, Maurizio, scaricala subito, che ti potrebbe servire. Allora, vediamo un attimo. Intanto, io sono stato a Dubai qualche giorno, perché stiamo facendo questo film. Ormai, insomma, non è più uno, è Il segreto di Pulcinella. Questo docufilm sulla vita di Aldair, giocatore della Roma, campione d'Italia con la Roma, campione del mondo col Brasile, che uscirà il prossimo, no, il prossimo anno, ormai posso dire quest'anno, perché siamo già nel 2026, quindi uscirà fra qualche mese. Stiamo facendo delle riprese interessanti, a fine mese si va in Brasile, verrà anche Maurizio con noi.
Sì, col
Maurizio,
Maurizio,
tu me le levi dalla bocca.
Oggi non posso venire perché
tu stamattina ce le devi abbottare con Dubai. Scusa un attimo. I cavoli
oggi non posso venire perché ho la devo fare la spesa. Domani devo andare.
Ma perché non vai
in Brasile con
Emilio?
Ma perché deve andare a fuoco il pandino? Deve andare
Non dare fuoco al pannino,
però. Lui al pomeriggio
ogni volta delle cose più astruse da fare.
Ma perché lui è terrificato.
Però mi fate dire una cosa: su Dubai ne dobbiamo parlare perché Dubai è un posto assurdo. Quindi, secondo me, se avete delle curiosità, io non dico come fa Maurizio, rompi le palle con Dubai. Io dico, se io sto qua, ci sono stato. Se volete sapere qualcosa, ve lo dico, se no, andate a fanculo. Che vedo di allora. Però, è una cosa importante: volevo ringraziare e fare un grandissimo applauso. Stai zitto. Allora, fare un grandissimo applauso e ringraziare Cristiano di Emirates.
Bravo Cristiano.
Che ho incontrato alla lounge di Emirates, mi ha fatto un trattamento, ragazzi, da veramente, non solo a me perché lo fa con tutti perché è un professionista, però un trattamento eccezionale. Cristiano è un nostro fedelissimo ascoltatore, ascolta sempre il The Rock Show.
Regalaci i biglietti a Cristiano.
Non ti permettere. Ha detto a un certo punto posso dire sì, mi ha chiesto, diceva: senti, voglio avere una curiosità, ma Maurizio quando fa così si arrabbia davvero oppure è tutta una finzione?
Vieni in trasmissione, Cri.
Allora, Cristiano, ti aspettiamo qui in trasmissione un giorno. Che puoi venire, se sei all'ascolto in questo momento, lo spero. Mi ha chiesto i Metallica. Dice: io sono un vecchio metallaro, quindi se mi fai ascoltare i Metallica mi rendi felice. E ho i Judas Priest, insomma, quindi partiamo con i Metallica. E li dedichiamo tutti a Cristiano di Emirates, vogliamo dire il miglior dipendente miglior, sì, Emirates, sì. Anche lo stesso Emiro di Dubai ha confermato questo, sì, quando sono stato a Dubai, ha detto sì sì, Chris è il migliore,
è lui.
E quindi a questo punto io direi di ascoltare Metallica, e poi se volete vi dico due cosette, se vi va su Dubai due cosette magari le raccontiamo, che ne dici Maurizio? Due cosette,
va bene,
due
dai.
Cosette al volo, che
sono
ne dici?
Sono pure un po' curioso tra l'altro,
che ne dici? Vogliamo fare un Metallica vecchio o un Metallica un po' più nuovo?
Nuovo.
Master of Puppets, no?
No, troppo lunga, lunghetta.
Fuel,
vabbè, Fuel, dai, mai convinto.
Radio Rock Podcast.
Più alla Metallica, dedicata tutta a Cristiano di Emirates, che è stato veramente un padrone di casa eccezionale, direi, di tutta questa 4 giorni, 5 giorni a Dubai, per tutti gli amici che abbiamo incontrato a Dubai, io e Maurizio, insomma, che non c'era, però è come se fosse stato
sì, mi chiedevano spirito,
tutti. Allora ho incontrato, cioè, hanno organizzato questo diciamo questa 3 giorni di sport a Dubai con ex calciatori, e quindi c'era il venerdì il torneo di padel, il sabato c'era il torneo di foot golf, che sarebbe praticamente il golf però col pallone da calcio, quindi con le buche più grosse.
Bellissimo.
E col pallone da calcio, quindi fai golf con i piedi, no?
Con i piedi.
E con i cavalli. Ah, pieno di cavalli lì, pieno di cavalli.
Pieno?
Zero. Però pieno di cavalli, perché
cavalli.
Il principe, l'Emiro è un grande fan
del cavallare
dei cavalli. Poi c'era il terzo giorno con la partita di calcio, vinta 4-1 dai giovani contro i vecchi. Te credo, ci ha detto Florenzi, che praticamente ha smesso di giocare l'altro ieri. C'era, tutti mi chiedevano di te, Maurizio. Totti mi ha chiesto di te, dice, ma dove è Maurizio? Candela mi ha chiesto di te, Pirlo mi ha chiesto
Pirlo
di te.
Pirlo, grande amico.
Pirlo ha pianto,
ragazzi,
non trovandoti lì.
Non potete capire che storie. E comunque, vi dicevo anche un po' fuori onda, c'è qualcuno che mi scrive, Dubai per i papponi, i maiali, la tocca piano, devo dire la verità. Ora, attenzione,
analizziamo.
Io
un
sono
attimo,
sempre
però.
Dell'idea che le cose, per giudicarle e per conoscere, bisogna viverle, e perciò bisogna andare. E sono anche dell'idea che difficilmente si può incasellare una città, un mondo in una frase, no? Perché ogni situazione è piena di contraddizioni, no?
Certo,
ma anche
certo,
se vieni a Roma,
certo,
trovi delle cose meravigliose e poi delle cose di merda, trovi
sì,
che ne so, il trasporto pubblico che ne so, non funziona, però poi il Colosseo, cioè,
esatto,
è difficile sintetizzare Roma in una frase, no? E così anche Dubai è una città folle, è una città che esiste, che non ha storia praticamente, esiste da 20 anni. Prima non c'era nulla, c'era solo deserto,
era
una comunità. Tu pensa che leggevo un articolo bellissimo uscito qualche paio d'anni fa su Internazionale, che se volete vi condivido, che racconta la storia della figlia dell'Emiro, ma poi con la storia di col diciamo l'escamotage di raccontare questa storia, racconta anche un po' la storia degli Emirati Arabi Uniti, che si uniscono, per l'appunto sono 6 Emirati, di cui i più importanti sono Dubai e Abu Dhabi, però insomma loro si collegano tutti insieme. Dice, loro fino a 20 anni fa dormivano, gli emiri, dormivano sul tetto delle case, spruzzandosi d'acqua l'estate per non sentire troppo caldo, e vivevano così. Poi a un certo punto scoprono il petrolio e lì cambia completamente tutto. Ad Abu Dhabi scoprono tanto petrolio e quindi Abu Dhabi diventa una città ricchissima di petrolio. Tu considera che il petrolio costa al fatto le dovute proporzioni, al litro, se tu vai a mettere, affitti la macchina e vai a mettere, costa 20 centesimi al litro.
Cioè,
qui da noi costa, quant'è, un euro?
1,60
sì,
diciamo adesso.
1,60, 20 centesimi al litro. E scoprono il petrolio, Dubai scopre il petrolio, però meno di Abu Dhabi, e quindi diversifica, inizia a fare investimenti, iniziano l'attuale sovrano, inizia a attirare capitali, investimenti stranieri con una tassazione molto bassa, quindi tantissimi vanno un po' la Monte Carlo, no?
Sì.
Certo. Le Cayman, no? Questi posti qua che sono un po' dei paradisi fiscali, iniziano a attirare capitali e iniziano a costruire e a creare una città del futuro, quasi per certi versi, piena di macchine, sembra Los Angeles, sembra con questi grattacieli nuovissimi che sono stati tirati su, ed è tutto improntato, ragazzi, in un modo assurdo, al più grande del mondo. Deve essere tutto il più grande. Perché loro a un certo punto hanno detto: sai che c'è? Adesso facciamo vedere chi siamo noi. Mo' fatti i soldi col petrolio, mo' vedrai. E tirano su Burj Khalifa, che è il la torre più alta del mondo, che sta proprio al centro di Dubai, cioè questa della nuova Dubai, del downtown Dubai, questa torre che è altissima ed è la più alta del mondo. Poi c'è l'acquario più grande del mondo, il parco acquatico più grande del mondo, il parco giochi di divertimenti più grande del mondo, è tutto più grande,
più
del,
grande
mondo.
Del mondo,
la loro visione è tutta così. E quindi c'è queste otto corsie di autostrada, questi palazzi. E poi c'è una, dobbiamo dirlo, c'è una divisione sostanzialmente in caste. Voi pensate che il 54% della popolazione di Dubai è costituito da indiani, pakistani e bangladeshi, che vivono lavorando in condizioni di lavoro non proprio ottimali a Dubai.
Ce l'hanno gli sindacati?
La percentuale, noi quanti siamo? 60 milioni, quant'è non la meno. Percentuale degli italiani? Sarà, non lo so, è alta,
beh,
insomma,
sì.
No?
Gli italiani 70, dai.
Forse anche di più. Vabbè, comunque poi verificheremo. Negli Emirati Arabi Uniti, gli emiratini sono il 6% della popolazione. Cioè, non è nessuno, sono tutti quanti stranieri che sono arrivati e hanno. E quindi poi ci sono quelli che portano soldi, che fanno sostanzialmente PR a livello di business alto. E quindi si incontrano, no? per organizzare delle cose, eccetera. E poi c'è chi lavora. Quindi c'è proprio due come se fossero due corsie diverse,
sì,
sostanzialmente.
Sì,
no?
Sì, sì.
Tante persone che lavorano, tantissimi ragazzi, ragazze che lavorano a stipendi, devo dire, non alti. Però a Dubai non c'è l'alcol. Ci scrivono per cui fa schifo. Non è vero che non c'è l'alcol, non è vero, cioè. Non lo vendono nei supermercati, non lo vendono da nessuna parte.
Però se vuoi lo trovi.
Però se vai al ristorante trovi tranquillamente là.
Certo.
Costa parecchio, perché chiaramente hanno una tassazione forte sul a livello di licenze, che mi spiegavano. Quindi costa tanto. Allora sì, va bene tutto, ma a Dubai ci arriva il dub per Radio Rock. Metteremo
Dub
sulla
Dubai.
Torre, come si chiama la torre Dubai. alta del
Burj
mondo?
Khalifa.
La mettiamo là sopra.
Burj
sopra.
Khalifa. Prende il nome da Mia Khalifa.
Dubai se la banana.
Bravo Mauri. Bravo Mauri. Sentiamo ancora, vai. 3899 106 600 naturalmente. Vai, sentiamo. Vai.
Emilio.
No, non ho capito.
È fatta per gli akikimori.
Bravissimo. Per gli akikimori.
Gli Akikimori, no?
Emilio nella 5 giorni di sport cercava il campetto da bocce.
E ride.
Fa delle battute.
Che problema?
Che le bocce è lo sport. E poi vogliamo dire che le bocce poi è lo sport più completo. È uno dei sport più completi che esistono al mondo.
E non lo sottovalutate mai.
Assolutamente. Elogio del capitalismo a Radio Rock. No, perché capitalismo? È un dato di fatto, diciamo. Funziona così.
Uno spiega come funziona un po'. Non vuol dire che per forza è d'accordo.
Assolutamente. Benissimo. Buongiorno a Marco. Che scrive: grazie, stamattina mi serve proprio un po' di fuel, molto bene. Poi ancora, buongiorno Martina direttore, ma questo l'EMA funziona anche per i neuroni, oddio che cosa.
Ragazzi, ma che scrivete stamattina?
Comunque il nostro amico chiede crede chi va in carcere debba essere disumanizzato, un po' quello che raccontava ieri mattina nei campi di concentramento, che voi umanamente vi chiedeva se come può una persona visitare certi luoghi e rimanere di certe idee. Io credo che alcune persone abbiano un forte lato disumano, purtroppo è l'unica spiegazione a certe. No, ma non si rendono conto, secondo me,
sì, probabilmente,
perché certe cose se non le provi poi
c'è una narrazione molto distorta di alcune realtà.
Assolutamente. Radio Rock Podcast. Molto bene, c'è qualcuno che mi ha dato un link interessante riguardo i problemi del sistema fognario del Burj Khalifa. Immaginate di trovarvi all'ultimo piano del Burj Khalifa e di tirare lo sciacquone in bagno, perché è molto interessante questa roba qua. Allora, ma sto tizio dice panettone. Oddio, chi è che dice panettone?
Sì,
adesso?
Quello di prima.
Vai, sentiamo ancora. Sentiamo.
Dove dormi per terra? Su quelle irachene, su quelle venezuelane, su quelle colombiane, su quelle messicane. Non so, quelle italiane,
Vabbè, allora ragazzi, non è questo il punto, secondo me. Adesso, se vogliamo parlare di carceri, parliamo di carceri. Allora, non è questo il punto. Il punto non è. Nessuno in nessuna parte del mondo per qualunque reato dovrebbe dormire per terra, perché non esiste, c'è un livello minimo di dignità umana. Cioè non è che se tu ti sei macchiato di un reato orrendo là devi dormire per terra, perché guardate ragazzi che già la privazione della libertà è una cosa devastante, è una cosa come dire, che chi non l'ha provata non si può rendere conto. Quindi non scendiamo veramente al di sotto, perché sennò poi arriviamo alle torture, arriviamo sì, a...
Perché un attimo, perché quindi, c'è sempre qualcosa di peggio, allora dov'è il limite?
Di sotto di un livello minimo non si può stare. Esatto. Il problema in Italia non è tanto il fatto di dormire per terra, è un discorso legato alla sovrappopolazione carceraria che è importante. Sì. Noi abbiamo un tasso di suicidi nelle carceri che è spaventoso.
Sì, è vero.
Dobbiamo parlarne, magari ne parliamo più tardi. Purtroppo c'è, alle volte, giustamente si parlava prima di deterrenza, si parlava prima di possibilità di convincere magari qualcuno a non commettere reati sulla base della condizione carceraria. Ovviamente non funziona così, mai nella vita. Ma soprattutto c'è un discorso, molto spesso queste cose vengono fatte per pura e semplice, vengono fatte e vengono portate avanti anche parlandone con voi, per pure semplice cattiveria, cioè per pure semplice spirito punitivo, non
sadismo.
C'è niente, non c'è nessun come dire, tornaconto rispetto
o
alla
scopo,
comunità
o scopo di terreno.
Ci dovremmo fare una sola domanda rispetto al fatto che esistono i carceri e che nel mondo ce ne sono alcuni veramente disumani. Dovremmo avere un tasso di criminalità ridotto quasi a zero. Se continua ancora la criminalità, probabilmente non è legata al fatto che ci sia un carcere, per quanto duro, ma probabilmente non è quella la soluzione.
Allora, se volete parlare di carcere, Non, qui, ragazzi, decidono gli ascoltatori.
Popolo,
io proponevo, secondo me è molto più interessante parlare di Cristiano di Emirates.
Però,
che tra l'altro mi manda un messaggio. Salve, dice Cristiano. Che emozione, grazie mille, Vino. No, che emozione, emozione tu. Perché Cristiano vi farà vivere un'esperienza. Maurizio, Cristiano ti rivolta con pedalino.
Ma che tipo di trattamenti fa?
Perché allora, Cristiano prende, prende in mano Maurizio e, sì, e lo rivolta come un pedalino.
Ma perché? Che mi fa?
No, non lo so.
Ci regala i bieti, Cristiano, non ho capito.
No, non regala nulla. Non regala nulla. Al limite li regala a me.
Allora,
ma se li regala a me, è come se li
regala.
Ma che vuol dire? Se mi li regala a me, è come se li regala a Maurizio.
Ma se li regala a noi, è come se li regala a tutti, no?
A tutti, Maurizio. Poi scusa, abbi pazienza. Cristiano mi ha fatto un trattamento incredibile. Io ti ho portato i biscottini. Quindi tutto torna,
tutto torna,
no? Tutto torna.
Li metto questi.
Dove te li
metto?
Quelli sono fatti apposta per
i biscottini.
Sì,
i biscottini. Mauri,
caffè, anch'io,
i biscottini. Allora,
invece questi sono perfetti, Mauri.
E sai che ti dico? Sai che
bisogno.
Ti dico? Volerò nuovamente Emirates
per
incontrare Cristiano.
Ah no, per i biscottini.
No, i biscottini, vabbè. Per incontrare
dovunque nel mondo?
No, che tra l'altro ho scoperto che Dubai è uno scalo incredibile anche per altre località. Cioè, se tu vuoi andare in tanti posti del mondo, da Dubai puoi andare ovunque,
ovunque,
Martina. Ovunque. Dimmi un posto, dimmi un posto. Ci puoi andare.
Fatto.
Bravissimo,
Ancona.
Quindi,
allora,
sì. Poi uno si ferma magari un paio di giorni a vedere Dubai e poi se ne va in giro.
Vabbè,
Maurizio,
Ancona.
Ma che ne sai? Vabbè, sentiamo ancora.
No, ce l'hai detto.
Per la proiezione mentale del tuo io digitale.
Vuoi venire in Brasile con noi?
Certo.
Allora, vuoi venire?
Adesso
ti facciamo fare. Adesso, Maurizio, vieni con noi in Brasile. Ti facciamo palleggiare sulla spiaggia di Copacabana.
La tua passione, Mauri.
Ti facciamo ti facciamo fare
pascolare.
Ti facciamo fare due palleggi sulla
piazza
principale di Copacabana.
La spiaggia
principale di Copacabana.
Due ragazzini brasiliani
presi a caso.
Ma fortissimi.
Ti facciamo prendere a calci da due ragazzini brasiliani.
Voglio fare bagno nudo sotto una cascata.
Maurizio,
gelata.
Che cazzo stai aspettando?
Gelata.
Ma Monte Gelato,
gelata.
Subito.
Il Pippo che diventa piccolo.
Allora ragazzi, si va ad est, bisogna volare a Emirates e comprare il biglietto da Cristiano. Se invece vogliamo volare a ovest, verso il Brasile, ci pensa Paolino Inventa Cose, ti compra il biglietto, Maurizio, tu gli dai soltanto quei 3-4 mila euro e passa la paura,
fatto, no?
E ti, Maurizio,
ma lo devo pagare?
No. Vabbè, che vuol dire?
Ma no, ma è un film.
Ma non la mette sul piano off, dei soldi,
Mauri,
dei soldi, off. Allora, off. Ti faccio, Maurizio, addirittura ti faccio accarezzare con delle piume di struzzo da Paolini Inventa Cose sulla spiaggia di Ipanema.
Che
se vieni
culo,
con noi,
Mauri,
è un'immagine,
vuoi,
ti faccio
leccare che diventa piccolo,
le dita dei
però,
piedi da un signore.
Ah,
un signore anziano.
Da Romario.
Vabbè,
Romario. Da Romario.
Il caro Mario.
Caro Mario. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, mazza che bei argomenti stamattina, veramente interessanti. Questa presa di posizione della Danimarca mi sembra davvero molto, molto forte, molto importante, decisa,
sì.
Però è davvero difficile da realizzare. Cioè, come li vai a beccare chi ti ha fregato l'immagine?
Quando lo trovi, però hai gli strumenti. Contati.
Allora, qualcuno ci manda intanto un reportage dal mega carcere più pericoloso del mondo, che pare sia a El Salvador. Non lo metto in discussione minimamente, però pare che sia a El Salvador. 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 I lavoratori stranieri a Dubai vivono in condizioni di moderna schiavitù. Dubai è il più grande bubbone capitalistico del mondo. Allora, sì, assolutamente sì. Tra l'altro, in molti casi proprio gli elevano il passaporto. Gli dicono, stai qui e lavora.
Arrivederci.
Cifre ridicole. Guarda, non c'è dubbio su questo. Poi c'è da fare una riflessione anche proprio sui lavoratori in tutto il mondo, nel senso che non è solo a Dubai. Purtroppo la schiavitù. Poi a Dubai si arriva a dei livelli, come dire, esagerati, no? Però ecco. Noi non abbiamo un salario minimo in questo paese, cioè nel senso dovremmo parlare anche di questo.
Stiamo vedendo la pagliuzza negli occhi degli altri, vediamo la trave nella nostra.
Sì, perché si fa presto, se no, Dubai, cosa incredibile.
Io varie vacanze con la mia ex moglie ho dormito un balcone per terra, perché lei stava con l'aria condizionata d'estate, stava con l'aria condizionata
molto
in camera a 15 gradi,
molto giusto.
E io mi ammalavo. Però non si poteva spegnere e quindi dormivo un balcone.
Mamma mia,
per
ragazzi.
Terra.
Che scena incredibile. Il nostro amico dormiva in balcone per terra. Attenzione.
Arriva la voce di questo vostro nuovo collaboratore.
Sì. Allora, attenzione, Marco, vai, sentiamo.
Pronto? Buongiorno, ragazzi. Mauri, con quei biscottini che ti ha portato il direttore, fagli un bel lavoretto a lui, dai.
Dai, Maurizio, un lavoretto di fino, dai.
Ma che entusiasmo, poi. Dai.
È il gioco della foto dell'oggetto misterioso via radio? Allora io dico che è un viewster. Ho sbagliato.
Biscottino. L'oggetto misterioso questa mattina
è il Salvador. El Salvador.
Io dico una cosa, ragazzi, sono fermamente convinto che in certi casi il carcere non serve a nulla, ci scrive Angelo. È ovvio che se una persona è socialmente pericolosa, in qualche modo bisogna prendere un provvedimento. Sono processi lunghi, ma la strada è quella di educare, non con i modi sinistri, naturalmente. Mauro, sei un sinistro. Sono processi lunghi. Altra cosa che farei, pur essendo una cosa fastidiosissima, eliminerei il contante per annullare tutti quei reati che riducono al guadagno attraverso il crimine. Mio pensiero, ovviamente. Va bene. Interessante anche l'idea di provare a pensare, a immaginare un superamento del carcere, cioè
anche
l'idea
perché,
di costruire una società senza carceri.
Anche perché lo scopo sarebbe quello di rieducare, sarebbe bello rieducare senza passare dal carcere.
Sarebbe molto bello, e secondo me si può pensare, ci sono delle idee, naturalmente siamo molto lontani, è chiaro che a questo momento è fantascienza, però insomma ci dobbiamo lavorare.
Radio Rock Podcast.
Joyce Manor con Oh My Friends Are So Depressed. Allora, vi do un paio di dati, due dati così al volo. Allora, il sovraffollamento delle carceri italiane non è un'emergenza passeggera, ma una condizione ormai strutturale che incide pesantemente sulla qualità della vita detentiva e sulla reale possibilità di attuare interventi rieducativi, come dicevamo. Al 30 maggio 2025 le persone detenute in Italia erano 62.722, ci siamo? Quindi più o meno, parliamo di 6 mesi fa, 62.722, a fronte di una capienza regolamentare di 51.285 posti e soli 46.000 posti effettivamente disponibili. Cioè i posti disponibili sono 46.000 e noi abbiamo 62.000 detenuti. Ok. Il divario di 4.579 unità è determinato dalla inagibilità di molte camere di pernottamento che in alcuni istituti coinvolge intere sezioni. Quindi sarebbero sulla carta 51.000, ma siccome molte sezioni sono inagibili si riducono a 46.000, ok?
Sì.
Di questi 46.000 però noi a fronte di questi 46.000 abbiamo messo in carcere 62.000 persone. Quindi molto di più. Il tasso medio nazionale di sovraffollamento ha raggiunto il 134,29%, con picchi drammatici in alcuni istituti, a Lucca per esempio, dove è più 236%, a Foggia 218%, a Milano San Vittore 209%, a Roma Regina Coeli 191,96%. Solo tre regioni restano sotto la soglia della capienza regolamentare, sono Val d'Aosta, Sardegna e Trentino Alto Adige. Tutte le altre, Lazio incluso, superano abbondantemente i limiti. Dall'inizio del 2025 si sono registrati 61 suicidi nelle carceri italiane. Questo è un documento di fine 2025. 7 suicidi nel Lazio, di cui 5 nel territorio romano, una Regina Coeli, una Rebibbia femminile e 3 Rebibbia nel nuovo complesso. La maggior parte delle persone suicidatesi a Regina Coeli lo ha fatto in settima sezione, che è il regime cosiddetto chiuso e dovrebbe essere utilizzabile per i nuovi giunti, ma spesso vengono spostate persone incompatibili con la detenzione comune o che hanno divieti di incontro con la restante popolazione detenuta, spesso con persistenti problemi di salute mentale o con varie problematiche fisiche o psicologiche. Nel 2024 in tutta Italia, secondo il Garante Nazionale e il Ministero della Giustizia, sono verificati 83 suicidi in carcere, di cui 2 avvenuti all'esterno durante misure alternative o permessi premio. I suicidi si concentrano nelle regioni più affollate, chiaramente, negli istituti e nei grandi centri, nei grandi istituti urbani, quindi in Campania 11, Veneto 9, Lombardia e Toscana 8 ciascuna, Lazio 7, il carcere di Prato, Napoli, Poggioreale, Verona, Genova Marassi e Regina Coeli figurano fra gli istituti con più eventi critici. Le persone che si tolgono la vita in carcere sono principalmente uomini nella fascia d'età 26-39 anni e spesso il suicidio avviene nei primi 6 mesi di detenzione. Si può riscontrare un'alta incidenza di persone senza fissa dimora, disoccupate e con la presenza di disturbi psichici evidenti ma non diagnosticati. Il maggior numero dei suicidi avviene in sezioni a custodia chiusa, ma si contano anche casi in sezioni aperte, reparti protetti o sanitari. I suicidi non sono l'unico indicatore del malessere vissuto all'interno degli istituti penitenziari, infatti sono aumentati gli eventi critici nel 2024 rilevati dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria con i tentativi di suicidio, che sono stati 2078, più 177 rispetto all'anno precedente, 12.896 atti di autolesionismo, più 517 rispetto all'anno precedente, 5.707 aggressioni, anche qua più 411 rispetto all'anno precedente, 1.459 proteste collettive, più 437 rispetto all'anno precedente. Si tratta di un sistema evidentemente sotto pressione, dove la gestione ordinaria diventa emergenza e la sofferenza si acuisce costantemente. Quasi tutti gli istituti sono verificati, in cui sono verificati i suicidi, c'è un tasso di sovraffollamento superiore al 100%. Quasi la metà di questi supera il 150%, come ad esempio la nostra Regina Coeli, come San Vittore, come Verona. Insomma, una situazione davvero drammatica e, mi permetto di dire, anche vergognosa. Una vergogna non avere un salario minimo, in effetti, ha mai quanto vivere come gli schiavi dei faraoni. Adesso non so faraoni quelli lì, ma insomma, voglio dire, sì, il concetto diciamo è abbastanza chiaro. Vai, sentiamo.
Ho trovato molto azzeccato l'iniziativa del carcere di Vicenza, infatti, che ha fatto esibire per i detenuti Francesca Michelin. Sicuramente chi uscirà poi ci pensa due volte a delinquere di nuovo.
Bene, Cantagiro 72-73, bella senza trucco la mattina, Romeo. Allora, sto carcere viene usato anche da quella merda di Trump, dormono direttamente su queste strutture. Ah, questo a El Salvador, sì.
Sì.
Era praticamente una sorta di pollaio sostanzialmente, queste strutture con addirittura 3 o 4 piani.
Alla Squid Game, erano fatti dei selfie,
una roba incredibile, ragazzi. Poi di 62.000 sarebbe interessante capire quanti sono boss fini, cioè quanti sono ma credo che adesso facciamo una piccola statistica, credo che la maggior parte siano extracomunitari, tra l'altro per reati spesso legati alla droga, allo spaccio di droga eccetera, quindi insomma c'è da dire che è una cosa che sarebbe anche risolvibile in qualche modo, il sovraffollamento carcerario, se considerate quante persone sono in attesa di giudizio. Anche questo bisognerebbe verificare, perché guarda che ci sono tantissime persone in carcerazione preventiva, che è una cosa folle, veramente folle. Vai, sentiamo.
Messaggio un po' lungo sul carcere. Allora, ci sono alcuni problemi del carcere rispetto alla repressione dei reati, cioè i reati di impeto, cioè quello che smatta e fa un reato, non lo previeni col carcere, perché non si mette lì a dire adesso invece di smattare penso a quanti anni di carcere prendo. Quello che non ha da mangiare e quindi non riesce a lavorare, si arrabatta facendo qualche piccolo furto, non lo previeni col carcere. E comunque, di base, prima di parlare di carcere, non mi riferisco ovviamente a voi, è un suggerimento che mi permetto di dare, andateci a fare un giro, perché io ci sono stato nella sala colloqui, che è la parte più bella del carcere, però entrare in un carcere è una sensazione che ti dà, secondo me, una pesantezza che poi te ne fa parlare con un altro spirito.
Certo, non c'è dubbio su questo, sì. Ragazzi, è un'esperienza, sì. Purtroppo dico,
guarda, noi siamo stati a Maurizio, mi pare pre-Covid forse,
sì,
in una cosa organizzata Rock, no? Sì, in cui c'era anche, diciamo, tra virgolette Radio Rock, perché era organizzata in realtà da Coldiretti, una giornata lì, e quindi una giornata di apertura, sì, al pubblico, nel senso, no, come dire, in modalità light, Io non so, Maurizio, io la sensazione dell'ingresso che tu hai anche da normale cittadino per entrare, tu superi una serie di controlli e ci dopo ogni controllo ti si chiude le spalle in cancello e già la sensazione di quella sequenza dei cancelli che si chiudono ti dà un senso di, come dire, stai oltrepassando il mondo della libertà e entri in un posto dove non c'è. Dopodiché in questo enorme cortile in cui c'erano tra l'altro detenuti ordinari, cioè nel senso chiaramente tutti quelli che fanno il 41 bis non ci stavano, chiaramente tutti i reati molto gravi non c'erano in questa giornata in cui potevano incontrare anche i loro cari, e vi assicuro che è già tanta roba, senza dimenticare che lì in quel giorno noi incontrammo, ma veramente c'era il gruppo, un gruppo che suonava,
gruppo
formato
che
tra
suonava,
detenuti,
sì, è vero.
E questo gruppo che suonava, adesso non voglio fare un discorso, come dire, un po' qualunquista, ma c'era proprio il tuo vicino di casa, perché nel senso c'avevamo delle persone, c'erano delle persone anche over 50 che stavano dentro per scontare i dati finanziari, per esempio, di società,
allora,
fallite, no, che vanno a fare il carcere.
Vi do un reato, vi do un dato, diciamo, che fa capire: 63.000 persone detenute. Abbiamo detto che teoricamente dovrebbero essere non più di 42.000, invece sono 63.000. Di queste, 20.000 oltre il 30% sono straniere, oltre il 30%. Addirittura il 25%, vale a dire uno su quattro dei detenuti, è in attesa di giudizio, cioè detenuti in custodia cautelare o in fase processuale non ancora conclusa, potrebbero anche essere assolti poi alla fine, oppure addirittura magari in custodia cautelare e poi archiviate il reato, perché non tutti sono ancora in fase processuale, quindi comunque uno su quattro non ha una sentenza definitiva. E per quanto riguarda la tipologia di reato, pensate che il 35-40% sono reati contro il patrimonio, quindi furti, rapine e appropriazioni. Il 20-22% sono reati legati alla droga, diciamo causati proprio dalle leggi sulla droga. Insomma, è molto molto interessante anche rispetto alla... pensate che sulla popolazione in attesa di giudizio il 15% è in attesa di un primo giudizio, cioè ancora non c'è stato neanche il processo, questa è una cosa folle, no?
E
poi abbiamo la capito, però poi noi abbiamo una sovra
Ma li metti in carcere preventivo così,
quello, considerando i nostri tempi della giustizia, cioè magari uno che in attesa, perché viene considerato, che ne so, ad esempio, in grado di inquinare le prove o di espatriare, allora si può decidere di questa custodia cautelare, ma magari il processo dura 4 anni. Ora mi chiedo, no?
Però scusa, non ci sono, cioè possiamo iniziare a pensare metodi alternativi. Allora,
sì, no, ma è folle,
evidente.
Mi sembra evidente. Così è facendo, non tutti i reati sono ugualmente prevalenti in carcere rispetto all'incidenza della società. Per esempio, molti reati meno gravi non sfociano quasi mai in detenzione, mentre i reati di droga e contro il patrimonio sono più frequenti nelle statistiche carcerarie. Secondo me, sui reati di droga, ragazzi, dobbiamo fare qualcosa. Perché non è possibile prendere persone, buttarle dentro in attesa di processo e tenerle dentro così, cioè non ha veramente nessun senso. E quindi
senso.
Bisognerebbe, più volte si è parlato, soprattutto in ambito legato ai radicali, di una possibile amnistia per questi reati, perché ragazzi non è possibile avere dentro 63.000 persone.
Io vorrei sapere i quantitativi, no? Perché se io ho,
esatto,
è chiaro che non posso liberare tutti quelli che hanno reati, diciamo, che hanno a che fare con la droga, perché
però
se mi trovano
con 20
kg
no?
di cocaina sono uno spacciatore internazionale.
Però è diverso,
ma ragazzi, dai,
10
ma
grammi,
no, ma non solo, ma tu in quel caso non sei, non è un reato contro la droga, diventa un'associazione
mafiosa,
diventa un'altra tipologia di reato,
insomma.
Quindi,
ma
insomma,
il piccolo spacciatore o quello che c'ha, non che te posso dire, lo spaccio per conoscenti, mo dico una cretinata, no? Oltre il consumo, ma uno spaccio limitato, dico, insomma, non so, studiamo una formula alternativa, è giusto che debba aspettare un giudizio, va bene, mettiamo un obbligo di firma in commissariato 2 volte al giorno in modo che così non si possa allontanare, questo. Ma non
lo so,
sovraffolliamo le carceri.
Lo so, ne voglio parlare con il garante per i diritti delle persone private della libertà, che avremo, spero, presto ospite. Stiamo lavorando per averla ospite, e quindi per cercare di capire quali sono proprio i veri problemi e quali sono gli interventi
possibili
che si possono mettere in campo. Intanto ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Prodigy con Omen su Radio Rock. Vediamo un po'. Allora, ma come si riescono a suicidare in carcere che non dovrebbero avere armi o oggetti contundenti? Anche questo, ragazzi, poi è una roba che ha a che fare chiaramente col controllo, la possibilità di controllare la popolazione carceraria,
anche
di prevenire, perché poi è chiaro che lo fanno purtroppo con strumenti di fortuna, immagino spesso con con le coperte, insomma, le coperte dei letti, eccetera, eccetera. Scusate, ma la colpa di chi è che queste persone sono in carcere? Se andavano a lavorare, invece di commettere reati, forse le carceri sarebbero più vuote.
Vabbè,
ragazzi,
dai.
Ma non si può, scusami Ugo, non si può ragionare così. Cioè, non è. Allora, innanzitutto, Ugo, io immagino che a te sarà capitato nella vita di sbagliare, no? Può succedere, è umano. Non che sia giusto, però può capitare. E l'atteggiamento non può essere quello di dire: siccome hai sbagliato, allora dormi per terra,
marcisci là.
Ma che cazzo di ragionamento facciamo,
e
ragazzi?
Poi comunque bisogna considerare che non tutti nella vita abbiamo le occasioni giuste.
Bravo.
Cioè, ci sono anche persone che queste occasioni non ce l'hanno, che a volte si trovano in un bivio, e quel bivio può portare, se non a quell'unica strada,
anche a un costrutto sociale, culturale, certo, dove vivono, dove cresci, dove nasci, quindi non è sempre tutto,
diciamo,
così.
Che se non è l'unica strada, Maurizio, è, come dire,
in alcuni casi in realtà
spesso è veramente molto molto difficile dire di no in un certo contesto degradato, perché sai, noi ragioniamo purtroppo da persone che mediamente stanno bene, no? Lavorano pochi più, chi meno, guadagna di più, guadagna, però insomma le persone stanno bene. E ovviamente per noi delinquere è proprio, deve essere proprio una scelta di quelle fatta perché lo voglio fare, certo, no? Tra virgolette. In altri casi di maggior degrado, chiaramente rimane sempre una scelta, per carità, perché ci sono persone, giustamente, che possono scegliere. Io sto in una situazione di grandissima povertà e non lo faccio.
La maggioranza.
Però non è semplice, ragazzi.
Lo diceva nel Settecento Beccaria, a volte è anche il bisogno che ti spinge a fare alcune, no, alcune scelte. Se tu hai bisogno e non trovi altre vie d'uscita, è ovvio che quel discorso di bisogno è il promotore e il carburante sul quale poi puntano, no, sì, certe, certo, malavite.
Allora, ragioniamo anche su un altro fatto, che poi è una punta dell'iceberg, però a proposito dell'amico che diceva: ah, hai sbagliato, vai in carcere, paghi. Ragioniamo per esempio sul fatto che ci sono in carcere spesso delle donne incinte e che poi partoriscono, magari in attesa di giudizio. E sapete che la legge cosa prevede? No? Prevede che il bambino, se tu partorisci in carcere, rimane con te per un tot tempo, sì, e poi ti viene strappato via. Cioè ti viene proprio preso e portato via, e viene mandato in una casa famiglia al di fuori del carcere. Bene, a 2 anni, da 10 mesi, viene vivere recluso con la madre nel carcere di Bibbia, senza altri bambini con cui giocare e interagire. Dice solo apri, chiudi e poco altro. Non parla, non corre, è sovrappeso, porta ancora il pannolino. Quanti bambini come lui sono reclusi con le madri in Italia? Sono 23 le madri recluse in Italia con i loro 26 bambini. In aprile, in una visita dell'Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione del carcere di Bibbia femminile, a Roma era stata trovata anche una donna in avanzato stato di gravidanza, in attesa di giudizio, in un istituto dove la ginecologa è presente solo 2 volte alla settimana e dove di conseguenza il supporto medico non è garantito con costanza come si richiederebbe in queste fasi. Una situazione questa è rinvenuta anche in altri istituti e sezioni femminili. Qual è oggi la riflessione sul tema delle madri detenute o future madri in attesa? I numeri dalla pandemia di Covid-19 in poi sono sensibilmente scesi, passando da circa 50 presenze alle attuali 23. Numeri bassi che però non possono significare scarsa attenzione. Su questi numeri si potrebbero infatti attuare soluzioni tutto sommato facili, non massive, come per esempio le case famiglia. A oggi ne esistono solo 2. Insomma, ragazzi, bisogna lavorare tanto sul discorso carceri. Iniziate voi a pubblicizzare il sì per il referendum, è un primo passo. Noi non pubblicizziamo nulla, ragazzi, noi diciamo che c'è un referendum.
C'è il referendum,
possiamo dire anche, perché qua dentro lo facciamo come la pensiamo noi, però non pubblicizziamo nulla, perché ognuno di voi poi è libero di fare quel che crede. Anzi, diciamolo, va, il prossimo 22-23 marzo in Italia ci sarà il referendum per la separazione delle carriere dei magistrati e per i 2 consigli della magistratura separati, oltre alla alta corte, la nuova alta corte costituzionale istituita dalla riforma. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà questo referendum, che è un referendum confermativo, quindi non servirà il quorum, attenzione, come invece in precedenza è stato, perché riguarda una legge costituzionale, cioè serve per confermare o respingere una legge che riguarda un assetto costituzionale approvato dal Parlamento, qualora in questo caso non abbia ottenuto la maggioranza qualificata richiesta. Il quesito sarà così: approvate il testo della legge costituzionale concernente norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, Ora, se voi voterete sì, confermerete la riforma, quindi entrerà in vigore la riforma, e cioè quindi praticamente la maggioranza sostanzialmente che ha votato questa legge è per il sì, ovviamente. Invece le opposizioni sono, diciamo più o meno, sono per il no, cioè la riforma costituzionale non vale e rimane la disciplina vigente. Essendo un tema politico istituzionale, il referendum è visto come un banco di prova sia per il governo che per le forze di opposizione. Di che cosa si parla? Di questo, di questa riforma voluta dal governo Giorgia Meloni, che modifica aspetti fondamentali dell'ordinamento giudiziario, la famosa riforma della giustizia, come la separazione delle carriere fra magistrati e pubblici ministeri, che non potranno, saranno due binari separati, non potranno più incontrarsi, la creazione di due consigli della magistratura, consigli superiori della magistratura, due CSM per intenderci, e l'istituzione di un'alta corte disciplinare per i magistrati. Questa è la situazione, non c'è quorum, quindi ogni risultato è valido, indipendente, vanno a votare in tre? Decidono in tre. Quindi per questo è importante ancora di più la partecipazione, perché chiaramente se no decidono gli altri. Magari dopo, se volete, vi spieghiamo nello specifico di che cosa si sta parlando, per capire un pochino meglio. Avremo modo di parlarne, perché chiaramente referendum è altro,
come al solito,
a marzo, però insomma,
se ne sta parlando molto poco, molto nel dibattito poco, pubblico, molto poco, anche perché si tratta di alcune cose che vanno spiegate e comprese abbastanza bene, quindi servirebbe anche che ne parlasse qualcuno, sì, che ne capisse davvero tanto.
Magari facciamo un piccolo...
Perché poi in realtà è tutto molto più... Sono tutte piccole sfumature di alcune cose, quindi andrebbe proprio spiegato molto bene.
Bene, c'è la nuova dei Marmozets e poi lo spieghiamo molto bene.
Radio Rock Podcast.
Marmozets con You Want The Truth, tra le 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti e che si possono votare sul sito radiorock.it. Molto bene, sai Ale, bisogna parlarne invece di queste cose, provando a essere più chiari possibili, perché se non ne parliamo lasciamo che poi diventi una presa di posizione ideologica, come a dire, vabbè, la maggioranza dice sì, io sono di destra, voto sì, oppure l'opposizione dice no, io sono di sinistra,
no,
di centro-sinistra.
Solo che bisogna coinvolgere, sarebbe bello avere gente di legge che ci spieghi tecnicamente cosa serve, per cosa cambia, perché poi in realtà...
Sì, però scusate, anche la gente di legge non è che sono tutti compatti per una cosa o per l'altra,
no? Appunto, se sentiamo un paio di fonti diverse ci spiegano quindi... i due punti di vista, perché sicuramente magari senti uno che c'ha un'idea e uno che ce n'ha un'altra, fai un mix, però c'hai sicuramente un parere un pochino più, più tecnico. Per questo dico, cercate nei prossimi giorni di leggere il più possibile, anche se noto con una sorpresa,
no,
cioè, sì, noto una totale assenza del dibattito sui giornali. E se pensate che in realtà il 22 marzo è domani, perché, insomma,
allora cerchiamo di
13 gennaio.
Cerchiamo di spiegare proprio veramente con una chiarezza più lineare possibile di cosa si tratta. Allora, cosa prevede questa legge, che dovrà essere confermata o meno, no Maurizio? Allora, tre cose fondamentalmente. Uno, oggi in Italia chi diventa magistrato entra in un unico ordine della magistratura, può fare sia il giudice, cioè che decide le sentenze, sia il pubblico ministero, che rappresenta quindi l'accusa, ok? E può passare da una funzione all'altra. Con la riforma, chi sceglie di fare il giudice non potrà più diventare pubblico ministero e viceversa. Le due carriere saranno distinte e separate definitivamente fin dall'inizio. L'obiettivo che ha dichiarato il governo con questa legge è quello di aumentare chiarezza e imparzialità nei ruoli giudiziari.
Okay.
Poi diremo meglio. Per quanto riguarda i due, secondo aspetto, i due consigli della superiori della magistratura separati, oggi c'è un unico CSM, cioè l'organo di autogoverno della magistratura che decide nomine, trasferimenti e valutazioni di carriera. Con la riforma ce ne saranno due, uno per i giudici e uno per i magistrati, per i pubblici ministeri. Alcuni membri di questi nuovi organi non saranno più eletti dai magistrati, ma sorteggiati da liste di candidati per ridurre l'influenza delle cosiddette correnti interne. E terzo aspetto che riguarda la legge, proprio sintetizzando all'osso, riguarda la cosiddetta alta corte disciplinare, che è una nuova istituzione, la nuova alta corte disciplinare. Sarà un organo autonomo che giudica i magistrati in caso di abusi, negligenze o violazioni deontologiche, sostituirà l'alta, la sezione oggi si chiama sezione disciplinare del CSM, domani sarà un organo autonomo che si chiamerà alta corte disciplinare. Anche qui ci saranno elementi nominati o sorteggiati con regole nuove. Cosa non cambia con questa riforma? Non affronta il discorso legato ai tempi dei processi. non risolve problemi come la carenza di personale giudiziario o l'inefficienza burocratica, non incide su altre parti della Costituzione oltre all'ordinamento giudiziario e disciplinare. C'è un referendum, come abbiamo detto, perché non ha avuto la maggioranza dei due terzi in Parlamento, quindi è una legge costituzionale che riguarda aspetti della Costituzione, quindi va confermata dal popolo con un referendum. Il referendum sarà senza quorum, quindi se andate o non andate a votare comunque deciderà chi andrà. I sostenitori del sì, quindi che la vogliono confermare questa legge, sostengono che la separazione rafforzerà l'indipendenza del giudice e limiterà le influenze e i conflitti di interesse. Chi è per il no teme che la riforma possa indebolire l'indipendenza della magistratura, non risolverà i problemi reali della giustizia e aumenterà l'influenza della politica sulla magistratura. Poi magari spiegheremo anche in che modo. Però insomma, in sintesi, il referendum chiede se vuoi confermare o bocciare questa riforma costituzionale. Poi nello specifico magari possiamo raccontare meglio, ecco, i perché dei sì e dei no. Intanto fondamentalmente è chiaro che ci si è spaccati, quindi la destra, centrodestra è per il sì, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, noi moderati, ma alcuni esponenti di Italia Viva e timidamente anche Più Europa e Azione sono per il sì. Per il no tutti gli altri, quindi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra, sindacati, associazioni e comitati organizzati. Questa è la più o meno, diciamo così, l'impatto. Ora questa roba qua rischia di condizionare il voto, perché è chiaro che io dico vabbè, io voto quel partito lì, quindi faccio un po' quello che mi dice il partito, certo. Che è un po' un errore, perché insomma bisognerebbe comunque valutare, no, quello che...
Sì, e poi c'era diciamo un'osservazione qualche mese fa su Quella della Sera che diceva che sostanzialmente pure sti tre referendum alla fine della fiera sono un po' della anacaprina, perché per esempio cito il primo sul cambio di carriera, che come dire, è auspicabile che non ci siano ingerenze né ci siano conflitti di interesse tra chi fa la carriera inquirente e quella diciamo giudicante,
sì.
Al tempo stesso c'è da osservare che poi le leggi andrebbero fatte anche sull'urgenza di una necessità, che tutti sti cambi in realtà storicamente non ci sono stati, cioè pur potendo oggi fare questo cambio di carriera,
parliamo del nulla.
Nel tempo i cambi di carriera certificati sono una percentuale irrisoria. Quindi diciamo l'interrogativo è: ma che cazzo ci frega di una legge che va magari a regolare mille casi in 30 anni? Cioè, boh.
Sì, qualcuno ci scrive: più del 25% di detenuti stranieri. Pensate quanto si risolverebbe migliorando l'accoglienza, non ghettizzando, non chiudendo queste persone in centri dormitorio, alienandoli e rendendoli facilmente arruolabili per la malavita. E pensate quanto si risolverebbe liberalizzando le droghe leggere. Fra l'altro anche questo, ragazzi, perché è stato fatto una stima, adesso poi vado a verificare i dati, è stata fatta una stima che se fossero state liberalizzate le droghe leggere, la popolazione carceraria sarebbe praticamente crollata. Quindi insomma, pensate quanto si risolverebbe appunto e quanto si risolverebbe migliorando le condizioni nelle periferie. A mio modo di vedere la soluzione non è nella pena ma nella prevenzione dei reati.
Sì, sono d'accordo.
D'accordissimo, sì. Su questo sentiamo ancora 3899 106 600 chi c'è, vai.
Comunque uno dei problemi non è il sovraffollamento in sé, non è solo il sovraffollamento in sé, ma anche il fatto che c'è scarsità delle figure educative, psicologiche, riabilitative,
sì,
che seguono poi il percorso dei detenuti, no? Perché cioè, è facile, tra virgolette, dire l'aspetto riabilitativo del carcere, però devi anche avere le condizioni per poterlo mettere in atto.
Bene, molto, molto bene, grazie. In sintesi, se voti per il sì è un primo passo per avere la legislazione che hanno in Ungheria. Questa è la sintesi che ha fatto un nostro
amico. Però un
amico.
Po' il pensiero, poi per carità, cioè va assolutamente approfondita e studiata e capita meglio, però un pochino il pensiero che si voglia mettere le mani su questa cosa, insomma, ti viene il dubbio, perché se oggettivamente negli anni, come ha detto Alessandro, non è una legge che avrebbe un'incidenza così importante.
Anni fa venivano anche da altre parti politiche. No, ma venivano pure da altre parti politiche.
Sì,
cioè,
però
il punto è che capire questa roba non...
Sì, ma
cioè,
a prescindere da chi
è...
viene, però sembra un po' una cosa
ma
politica.
Ma infatti il punto, per esempio, pure sul discorso di sta alta corte disciplinare, no? Bisognerebbe capire, ma chi la forma poi sta alta corte? Cioè, quelli che vengono nominati,
esatto.
Da chi vengono nominati? Perché noi una cosa come... tutti i paesi dovrebbero avere, l'unica cosa che dovrebbero avere è la totale indipendenza dei giudici e della magistratura in genere, da qualsiasi tipo di maggioranza politica. Deve essere indipendente, quindi il controllo andrebbe esercitato e capito esattamente su queste modifiche poi chi ci mette mano? Perché se passa in mano ad, ad esempio ad alcune nomine che sono politiche, allora rientra la contestazione che si faceva ai tempi quando scoppiò il caso della politicizzazione delle toghe, no? Perché poi la politica è anche dentro la magistratura, ci sono delle correnti ideologiche all'interno della magistratura, e vi ricordate uscì quello scandalo per cui determinate promozioni, determinati concorsi,
sì.
E quindi come vediamo poi è un po', capite, una zona un po' grigia.
Allora, intanto dico che ho fatto un piccolo calcolo, circa il 15% della popolazione carceraria calerebbe se ci fosse una depenalizzazione delle droghe leggere.
È già una cosa.
Tanti, tanti. Parliamo di 9.000 persone, sono veramente tante. Quindi insomma sarebbe quasi, non ti dico risolutivo, ma insomma
no,
veramente
sarebbe tolta,
una...
sì.
A oggi il passaggio delle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa può essere effettuato una volta nel corso della carriera, entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni cambiando regione, ci scrive Carol. Tutto giusto quello che avete detto, ok, dimenticate un aspetto, come ha detto giustamente qualcuno di voi, sarò già tutto regolamentato dall'89, il problema è che bisogna sanare una situazione di fatto perché di diritto già è in essere. Sentiamo ancora, vai.
Credo 1 su 1.000 sia più o meno medio in Europa, più o meno siamo lì.
Cosa?
Tutti quanti.
Quanti?
Francia, Belgio e così via. Vabbè, che tipo vi posso dire, in Finlandia molti di meno, ma
dire?
È
ma di
chiaro
che cosa?
Che hanno anche
ma 1 su 1.000 non
ce la fa?
Ce la fa.
Siamo al 150% del riempimento. Questo è il problema, è grosso.
Non ho capito un cazzo, ragazzi.
Neanche io.
Uno su 1.000 cosa?
Soggetti,
cioè,
vai.
Ce la fa.
Appunto, io mi ricordo Gianni Morandi, 1 su 1.000, che bellissima canzone. Tra l'altro segnò il ritorno alla grande di Gianni Morandi, che era già in una fase un po' di...
Un po' di calo,
di
poi
calo, di
quell'anno
crisi.
Fece anche una fiction TV in cui
Bravo,
propose
faceva,
questa canzone.
Faceva quello dei Rally, il pilota dei Rally.
Ma io sull'italiana, sei una più del diavolo.
Era molto rock questa canzone.
Come dura la salita, in gioco c'è la vita. Tu non sai che peso ha questa musica leggera. Ti ci innamori e vivi, ma ci puoi morire quando è sera. Io di voce ce ne avrei, ma non per gridare aiuto. Nemmeno tu. Son tenuto il mio segreto, tu sorda, io ero muto.
Bella questa, eh? Allora, Franco Migliacci ha scritto il testo di 1 su 1.000 e la musica di Roberto Fia segna il ritorno 1985 di Gianni Morandi dopo alcuni anni di silenzio. Cioè, aveva avuto proprio una crisi ed è tornato con questa voglia di riscatto, un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà della vita, che con i suoi alti e bassi viene paragonata alla marea. Sai che ne hanno fatte versioni in tantissime lingue di questa canzone, soprattutto in spagnolo ci sono varie versioni. Gli Articolo 31 hanno campionato questa canzone, che è diventata come 1 su 1.000 alla fine degli anni 90, e partecipò anche lo stesso Morandi a questa. E lo sceneggiato a cui fai riferimento tu negli anni 80 si chiamava Voglia di cantare, sì. Su Rai 1, in cui Gianni Morandi recitava e faceva il protagonista, appunto,
sì,
di questa...
proprio mi ricordo che era la parte di questo uomo che era caduto e si era rialzato e aveva
Paolo Fontana,
la sua
un cantante
vita.
Al quale nessun discografico vuole dare più credito. Il personaggio segue questo brano aprendo un concerto dove ritrova dopo tanti anni l'abbraccio del proprio pubblico. Vabbè, insomma, 1 su 1.000, Gianni Morandi. Vabbè, intanto arrivano gli Perfect Circle, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Panama, loro sono i Van Halen. Vediamo un po' chi c'è, dai. Lorenzo, ripartiamo da WhatsApp.
Però
ciao.
Non è possibile nemmeno giustificare tutto con questo discorso della povertà o delle poche scelte. Cioè, sei povero, rubi da mangiare per fame, per soddisfare il bisogno primario.
Sì.
Cioè, non è che ammazzi, stupri.
Vabbè, noi abbiamo parlato di questo.
Ci stanno dei limiti, obiettivamente.
Allora, ragazzi, certo. Innanzitutto il bisogno primario è una cosa, e bisogna capire anche che cosa accade in condizioni di grande povertà. Perché, ragazzi, la partita si gioca tutta lì. Cioè, è tutto un discorso legato al fatto che c'è purtroppo troppa, una fetta troppo grande della popolazione mondiale, non solo in Italia, che è troppo povera, che non riesce a neanche praticamente a mangiare. E poi c'è, ci sono gli ultra ricchi, ci sono quelli che, no, ma senza, ma... non valutando quelli che stanno semplicemente bene, ma quelli proprio che hanno al di sopra di ogni senso e di ogni criterio. E queste cose, questa cosa qua spiega tantissime altre cose a cascata, perché poi chiaramente molto spesso questi reati qua sono nella fascia della popolazione che c'è un'incidenza maggiore. E ragazzi, dobbiamo mettere mano su questa roba qui, perché ma altrimenti non si risolve il problema. Detto questo, poi è chiaro che ci sono gli stupri, gli omicidi, e non dico che non debbano essere puniti, ci mancherebbe altro, ma un conto è dire vanno puniti, e un conto è dire vanno puniti, vanno perseguiti, e un conto è dire li fanno dormire per terra. Noi
ma poi cioè... bisogno primario, cioè che intendi tu? Perché bisogno primario è anche una casa, cioè non è solo il cibo banalmente, perché comunque i bisogni primari che rendono una persona con una vita dignitosa non riguardano solo la sussistenza col cibo, riguardano la casa, riguardano il lavoro, cioè ci sono delle cose. Poi nessuno ha giustificato atti di delinquenza, però no, certo, mettersi nei panni degli altri e capire perché a volte delle scelte si fanno anche sbagliando, secondo me è importante.
C'è una seppur minima percentuale di persone che finiscono in carcere per errori giudiziari non rari e per essere stati incastrati da altri, ad esempio sui reati fiscali di fatto inesistenti. In quel caso i suicidi sono una percentuale elevatissima, ci scrive Nicola.
Il reato fiscale è ridicolo. Tra l'altro il reato fiscale è una cosa proprio, cioè nel senso allora il reato fiscale cosa crea? Un danno economico erariale, per esempio, no? Allora mi chiedo, ma che cazzo c'entra il carcere? Esatto. Fai una roba, anzi dai lavoro a sta persona e lo condanni ai prossimi 30 anni ad avere, mo dico una cretinata, un quarto dello stipendio pignorato per... Quella è una condanna, anche perché io devo... Cioè il danno erariale causato
non lo ripago.
Che lo ripago con la privazione della libertà? Che cazzo ci faccio? Mi devi ridare i soldi. E allora come faccio a farmi ridare i soldi? Te devo far lavorare, paradossalmente. E allora perché per esempio quei reati lì non
stamattina
li
abbiamo già risolto un bel po' di problemi. Svuotiamo le carceri depenalizzando le droghe leggere e i reati fiscali. Sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Oh, buongiorno.
Anni fa c'era mio fratello che lavorava per il garante della regione Lazio.
È su un carretto?
Sì, lei è su un carretto.
Ma ha raccontato un sacco di cose veramente da film.
Sì, ne parleremo.
Mi diceva che l'impostazione principale del carcere dipende dal direttore, quindi magari ci sono dei carceri dove, tipo le Bibbia, dove se il direttore è illuminato fanno un sacco di attività di formazione reintegro dei detenuti e poi fanno anche attività dentro il carcere, tipo teatro sociale.
Sì.
E poi altre carceri invece dove...
Va bene, grazie. È chiarissimo. Sentiamo ancora, vai.
Buongiorno. Dai, ma buongiorno. Chi è l'ospite di oggi? Che sta parlando tanto, parla di giudici.
Signor Patalli.
Bella voce squillante, potrebbe fare la radio.
Potrebbe fare la radio.
Maurizio Martina.
Comunista. Patalli. Allora, non solo, l'introduzione di nuovi reati, che di fatto è l'attività principale di questo governo, quasi un guilty pleasure, ha fatto sì che anche reati minori hanno permesso a molte persone, soprattutto giovani, di finire in carcere. Per capirci, il famigerato decreto rave ha inasprito questa condizione e permesso l'ingresso in carcere a persone che altrimenti sarebbero stati fuori.
Cioè, questo fa ridere. Cioè, fa ridere, è una cosa comica. Cioè, il decreto
allora,
rave.
Il migliore spot per il no lo ha fatto pochi giorni fa Meloni, quando ha dichiarato candidamente che non va bene che ci siano magistrati che non remano nella direzione di governo e forze dell'ordine. Capito? Ignoranza costituzionale dell'autoritarismo al governo.
Il pensiero diviene poi.
Flavio.
Che si voglia un insomma totalizzare un po' il tutto.
Allora, io per esperienza personale ci scrivono, ti posso dire che il sovraffollamento delle carceri si porta appresso parecchi disagi, uno tra questi è il fatto che molti carceri giudiziari e non penali si ritrovino a diventare penali per emergenza ed occasioni, non garantendo le giuste attività e giusti spazi per tutti i detenuti. Molto bene. Allora, c'è qualcuno che ci fa una... un attimo solo, c'è qualcuno che ci fa una domanda sul referendum. Io però direi referendum occupiamocene un altro giorno, perché sennò mischiamo due temi che sono già
belli grandi,
importanti, che già da soli non sarebbero come dire esauribili in un'unica trasmissione, quindi se li mettiamo insieme facciamo un casino. Uno in prigione su 1000 cittadini, dai, uno su 1000 ce la fa andare in prigione,
prigione.
Uno su 1000 carcerà.
Bene, allora non mi interessa informarmi sul referendum, qualsiasi cosa fatta da questo governo, se mi si dà la possibilità di respingerla lo faccio, quindi a prescindere
però è un errore, perché invece dovresti valutare di che cosa si sta parlando.
Bene. Vabbè, una scelta
il
politica,
problema però. È ridurre l'influenza politica che già esiste su parte della magistratura con atti di pressione indiretta. Bene, ragazzi, salto i messaggi sul referendum, sì, sì, perché se no non ne usciamo. In merito al tema del carcere, vi consiglio, se non l'avete letto, Alternative al carcere di Foucault. Il problema non è solo il sistema carcere inteso come struttura reclusiva, ma anche le sue alternative, che stanno portando a un controllo sempre più invasivo anche al di fuori delle mura. Per pensare a una vera alternativa bisogna superare non solo l'aspetto punitivo del carcere, ma anche quello di controllo perenne. La domanda è se può esistere una società senza sistema carcerario inteso in tutte le sue sfumature. Intanto qualcuno ci scrive: per quale motivo un reato dei colletti bianchi è molto meno stigmatizzato di altri, e soprattutto colui che commette tale reato ha sempre delle tutele in più nella pena rispetto a chi commette altri crimini come lo spaccio? A mio parere la condizione economica e sociale è centrale per comprendere anche l'intensità della pena e la sua stigmatizzazione.
Dipende, per esempio, dipende. Se vai negli Stati Uniti per i reati fiscali fai 350 anni di carcere.
Capone fu arrestato così.
Nell'Italia, parliamo dell'Italia.
No, per dire che in realtà è uno stigma sociale, forse in mezzo all'opinione pubblica. Poi noi confondiamo il discorso da bar e la percezione che abbiamo tutti, me compreso, con la realtà dei fatti. Certo. Cioè con il fatto che noi abbiamo un ordinamento giudiziario comunque che funziona, perché noi pensiamo sempre al caso che ci fa scalpore. Insieme a quel caso c'è tutta una serie molto più numerosa di casi invece che vengono fortunatamente regolati da un ordinamento giudiziario che, diciamo, come dire, a prima osservazione il nostro non è che sia proprio una merda. Ecco.
Senti, io voglio mettere dentro però altri pareri
tutto.
Sul piatto, perché ci sono delle persone che la pensano come Raffaele, giusto che vengano rappresentati. Io sono all'opposto proprio di quello che dice lui, però è giusto che vengano rappresentati, così quando poi parleremo con il garante dei diritti dei carcerati, insomma, magari rappresenteremo anche queste idee qua che circolano, che ci sono tra la popolazione. Riguardo al discorso dei carceri, vorrei far presente che è contestato il metodo di valutazione dello spazio per singolo carcerato. Cioè dice restringiamolo, no? Nel senso che così almeno ce ne entrano di più, perché noi ragioniamo sul fatto che dovrebbero essere 45.000, sono 62.000 carcerati. Però perché? Perché facciamo un calcolo, gli serve troppo spazio. Damogli meno spazio.
Sì.
Così almeno allora abbiamo risolto il problema.
E addirittura ci abbiamo posti in eccedenza.
Inoltre, un anno carcerato di 9 mesi. Inoltre, sotto i 4 anni, a meno che tu sia uno senza fissa dimora, in carcere non ci vai. La realtà è che servono carceri. Facciamone altre. Oh. Costruiamo altre carceri, migliori. Ma che questo fatto di costruire carceri,
facciamo
di tenere
in Albania, dai.
Ma che questa non deve essere una scusa per far uscire gente in anticipo. La deterrenza dovrebbe essere un requisito minimo grazie alla certezza della pena. Poi possiamo anche pensare a rieducare. Invece io la penso al contrario.
Esatto.
Noi dobbiamo rieducare. A me della deterrenza non me ne frega un cazzo, anche perché non è mai servita a nulla. Cioè, non mai. Tu pensa alla pena di morte.
Guarda, io posso essere d'accordo.
Hai mai fatto deterrenza alla pena di morte?
Posso essere d'accordo con te, giovine amico. E dirti sì, hai ragione, più istituti nei quali si possa, però poi dobbiamo anche lì prendiamo i dati alla mano. Se fosse come tu auspichi, e in molte parti del mondo ci sono dei programmi su Netflix, alcuni un po', come dire, un po' molto colorati, però alcuni programmi che fanno proprio dei viaggi nelle carceri. Ci sono delle zone del mondo in cui veramente stanno tipo in 1000 in un metro quadro. In quei paesi il tasso di criminalità piccola o anche di alto livello non è mai calata, significa che quello spauracchio lì non funziona.
Sì. Bene, c'è la novità, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast On Front con Watch It Dies. Senti un po', allora senti Paolo, ti voglio raccontare la storia al volo, non c'entra niente con, però mi era venuto in mente prima ascoltando Uno su Mille di Gianni Morandi. Ne abbiamo sentito Uno su Mille e mi sono ricordato che, te lo stavo dicendo fuori onda, che il lato B di Uno su Mille era la cover che fece Gianni Morandi di 1950 del maestro
Minghi.
Amedeo Minghi. Un applauso al maestro.
Buongiorno.
E ci ascolta sempre. E ci ascolta sempre,
maestro.
Ci vuole bene. Allora, lui scrisse 1950 la reinterpretò Morandi in questo lato B. Ora, attenzione, 1950 è una canzone, vabbè, insomma, portata a grande successo da Amedeo Minghi, conosciutissima, conoscete tutti, no? Insomma, ve la ricorderete. La musica era di Amedeo Minghi, il testo però non era di Amedeo Minghi, ma era di un musicista, purtroppo morto diversi anni fa, morto alla fine degli anni 90, che si chiamava Gaio Chiocchio. Gaio Chiocchio. Era un musicista di Rio de Janeiro, cioè Rio de Janeiro, un musicista italiano nato a Rio de Janeiro da genitori che erano andati a vivere in Brasile, nato a Rio de Janeiro, torna in Italia, diventa musicista e negli anni 70 ha scritto il testo di 1950, negli anni 70 insieme ad Arturo Stalteri forma una band. All'inizio degli anni 70 andava fortissimo il rock progressive, quindi forma una band di rock progressivo che si chiama Pierrot Lunair. I Pierrot Lunair hanno fatto due dischi in cui in particolare il primo lavoro, che si chiama proprio Pierrot Lunair, io ce l'ho ovviamente edizione Digipak, clamorosa, bellissima, stupenda, fantascientifica, si vola ragazzi, progressivo si vola, sono state una band seminale quasi sconosciuta però fortissima. Lui aveva scritto il testo di, no, quello di 1950, no? Vi ricorderete com'è che faceva?
1950!
Il 950!
E la radio trasmetterà la canzone che ha pensato per te, guarda che è buona, sì. Non c'è uno lontano da noi,
facciamola tutta così, dai.
Tutta così, tutta così. Vabbè, insomma, lui che ha scritto suo testo aveva, poi in realtà era il chitarrista e tastierista dei Pierrot Lunair, che pubblicarono appunto questo disco e si apre così, così. Sentiamolo. Radio Rock Podcast. Overture 15 dal primo lavoro dei Pierrot Lunair, si apre così. Lui poi si dedicò alla realizzazione di colonne sonore, ne fece tantissime. Collaborò con tantissimi musicisti, scrisse per Paola Turci, scoprì Marco Conidi, scoperto da lui, insomma tantissimi altri. Tradusse Luca di Susan Vega, che poi reinterpretò, ve la ricorderete, proprio Paola Turci. Insomma, quindi ha fatto una carriera molto variegata, dal progressive rock al cantautorato, alle cose un po' più pop anche sanremesi, insomma, no, morto purtroppo alla fine degli anni 90 per un infarto. Ma insomma, i Pierrot Lunair fecero due dischi molto bene negli anni, nei primi anni 70. Molto bene, buongiorno ragazzi, mandate un saluto alla mia dolcissima Aurora, uccisa a Milano, una ragazza meravigliosa, l'ho amata come una figlia, ci scrive Simona. E come no, assolutamente sì. Un grande abbraccio, Simona. Allora, il fondamento del sistema economico moderno è il marketing. Il fondamento del marketing è l'insoddisfazione. L'insoddisfazione diventa frustrazione, la frustrazione diventa violenza, ci scrive Antonio. Educazione, benessere psicofisico e cultura dovrebbero essere la base. Tutto quello che non serve a fare soldi. Attenzione, questo è un commento durissimo da parte del nostro amico. Un commento durissimo. Sentiamo ancora 3899 106 600 progressivo, si vola, vai, sentiamo chi c'è.
La società,
vai.
E quindi i carceri
non ho capito, scusa, puoi ripetere?
Sono del parere, sì, che la pena deve reintrodurre il soggetto nella società, sì, e sì, quindi i carceri dovrebbero essere trasformati in colonie agricole, case, sì, di lavoro per insegnare un mestiere, anzi è proprio questo che deve essere insegnato, il lavoro in sostituzione del guadagno che può derivare dal crimine. Inoltre si potrebbero in questo modo anche rifinanziare le carceri, perché un terzo della retribuzione ti viene trattenuto, bene, per il tuo mantenimento in carcere, un terzo viene dato, sì, al reo e accumulato per la sua uscita,
sì,
e un ulteriore terzo per amministrazione, bene, di spese di giustizia.
Grazie, ancora, vai, sentiamo.
Ciao, Aiù.
Ciao, caro.
La questione secondo me è che praticamente, sì, gli italiani tendono a pensare che la pena detentiva sia una pena punitiva.
Assolutamente,
qualsiasi,
sì,
cosa, come qualsiasi cosa, l'italiano ragiona con la pancia.
Assolutamente, sì,
anche di ragionare con la pancia, stanno facendo una fine merda.
Sì, 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 assolutamente sì. Allora,
comunque, degli esempi di queste realtà detentive che diceva il nostro ascoltatore, in Italia ce n'abbiamo. Abbiamo per esempio l'isola di Gorgona, che è l'arcipelago toscano, che per esempio addirittura lì le celle sono integrate nel borgo, cioè hanno creato proprio un ambiente dove, sì, c'è la cella detentiva, poi ci sono tutti,
ragazzi,
i lavori all'aria aperta.
Vedeste,
ma
se voi vedeste, cioè, le carceri in Islanda, credo che ci siano 16 persone carcerate in Islanda, una cosa del genere. Ah. No, pochissime. Però se vedete le carceri, non lo so, sono meravigliose. Cioè,
abbiamo degli esempi da poter prendere, sfruttare.
Assolutamente,
quindi,
sì.
E manca la volontà.
Sembra la colonna sonora di Succession.
È vero, un pochino sì. Sembra un pochino la colonna sonora,
con i cavalli.
Però con i cavalli.
Con i cavalli.
Emilio, ieri riguardo il forfè, sì, del maestro Amedeo Minghi.
Sì.
Il giorno prima hai detto che avete avuto una conversazione telefonica di un'ora, di ben un'ora.
Un'ora al telefono.
Tu dici che non voglio ricevere chiamate, una cosa incredibile.
Allora, ma se ti chiama il maestro Minghi, ragazzi, ma come fai a non rispondere al telefono?
Ma
fammi
perché
capire.
Ma perché e poi questa inquisitoria?
No, ma
scusa,
poi lui è stato cortese perché mi ha detto giustamente, il maestro Minghi mi ha detto: ti posso chiamare al telefono? Allora io quello lì mi piace. Cioè, nel senso, quando è
dichiarato,
richiesta, no? Dichiarata la telefonata, uno si mette d'accordo, sentiamoci che so, alle 2:30 e si mette
via,
d'accordo.
Via, andare.
Ma poi non ti ha gamba tesa, Maurizio.
Ma Maurizio, tu via telefono.
Lui citava le orme. Ricordi le orme?
Come no?
Radio Rock Podcast. Bene, Dire Straits con Sultans of Swing. Tra l'altro, giustamente mi correggono, ed è giusto, no? Rompi cazzi, rottura di coglioni. No, giusto. La correzione.
Di cosa stai parlando?
No, perché siccome io sono fatto così, io sono così e rompo il cazzo alle persone, no, Maurizio? E allora, giustamente, però lo devono fare anche con me, cioè, giusto che lo facciano anche con me, sono contento quando lo fanno anche con me. Sì. Abbiamo parlato dei Pierrot Luner e io ho detto sì. Stalteri, la pronuncia è Stalteri,
Stalteri.
Arturo Stalteri, tra l'altro possiamo dire nostro collega, no? Perché sì. È uno speaker radiofonico di Radio 3, grandissimo musicista, grandissimo pianista dei Pierrot Luner, come detto, ma in realtà lui ha collaborato con, quindi ringrazio il mio amico Gianluca Diana che giustamente mi ha corretto, ma anche Emanuela, tutti coloro che hanno detto no, la pronuncia esatta è un'altra, che ha collaborato con tantissimi musicisti ed è stato tra le altre cose anche quello che ha fatto questo piano qua, insomma, no? Il piano di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, ma non solo, perché poi in realtà lui è stato il pianista di Rino Gaetano praticamente in tutti i dischi che ha fatto.
Chi vive in baracca, credo. Chi suda il salario.
Pensa che giro che abbiamo fatto stamattina musicalmente. Ma partì da 1 su 1000. 150.
C'è un sottile filo che collega Gianni Morandi a Rino Gaetano. Possiamo dirlo?
Sì. Memoria.
Chi mangia una volta, chi tira il bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno.
Giusto così, per far capire di chi parliamo, Arturo Stalteri, che voglio qui in trasmissione, se ci può mettere una parola buona, nostro Gianluca Diana, che ci farà, che ci suonerà
Gianluca?
Al pianoforte, se lo vorrà.
E magari ci racconterà di queste collaborazioni.
Anche Maurizio, anche questo.
Però
soprattutto
Maurizio,
il pianoforte.
Ci suonerà il pianoforte strumentale, ma il cielo è sempre più blu di
noi. Bello, noi la cantiamo, sai quanto
allora,
sarà contento.
Buongiorno a tutti, tema, non prendetevi delle licenze ragazzi, Stalteri. Allora,
vergognati Mauri.
Buongiorno a tutti, tema importantissimo, i miei 2 centesimi sulla questione. Credo non possiamo sorvolare sul fatto che la nostra tanto difesa e promessa base giudeo-cristiana culturale è ancorata a quell'occhio per occhio che nel 2026, alla luce di studi di sociologia e criminalità, è un oscurantismo che trovo sfiancante.
Oh, sfiancante.
Scrive un signore. La stanza per esercitare il diritto all'intimità. I primi permessi per fare sesso in carcere erano stati accordati lo scorso febbraio a 2 detenuti di Terni e Parma. I magistrati di sorveglianza hanno dato alle strutture 60 giorni di tempo per individuare gli spazi. A Terni, cosa giustissima, a Terni il locale è stato strutturato e poi usato da altre persone detenute, il primo spazio di questo tipo in Italia. Nei mesi successivi altre carceri sono adeguate alla sentenza della Corte Costituzionale che nel 2024 aveva dichiarato illegittimo il divieto all'affettività in carcere. Però purtroppo se tu dici queste cose,
stavo per dire la stessa cosa,
arriva il messaggio, sì, oh, sì, ma che volevo dire, ma che voglio dare, pure i soldi, ma che volevo, pure vanno pure a scopare questi.
Sì, sì.
Ragazzi, ci rendiamo conto.
Sei sicuro che arriva con questa voce qui?
Con questa voce qui?
Ok.
Anche sono milanesi, dovesse essere anche milanese. No, milanesi così. Il 6 ottobre una stanza per l'intimità era stata inaugurata nel carcere dei Due Palazzi di Padova. Sempre inizio ottobre Antigone ha constatato che ne era stata aperta una anche a Trani. Il 1 novembre ne verrà aperta una a Lorusso e Cotugno di Torino. Sentiamo chi c'è ancora, vai, sentiamo. 3899 106 600, via. Sentiamo.
E dai, top da me Dominghi.
Bene, poi sentiamo ancora.
Che meraviglia sto pezzo. Mi sa che anche Einaudi in primavera gli ha scippato qualcosa.
Allora, signori, vai, sentiamo.
Buongiorno, l'immortacci vostra. Ancora fa da radio.
Come ti permetti? Io.
Ma io pensavo che eravate morti. Maurizio, quant'anni c'ha? Che è Baobab? Quant'anni c'ha? Sei 70. Io vi seguivo da quando eravate piccoletti,
sì,
lì,
vero.
Che facevate la radio. Come si chiamava quella? Radio Mettama al culo. No,
no, non credo che si possa dire.
Ma
che radio è?
Ma non è una radio.
E la faremo noi. La faremo noi.
Bello. Allora.
La chiameremo Radio Mac.
No, io non voglio la
Mac. Sì, sì.
Radio Mac. Radio Mac.
Radio Mac.
Buongiorno. Chi dice mettiamoli dentro e buttiamo la chiave, oppure il calcio non è l'albergo, dovrebbe vedere almeno una volta detenuto in attesa di giudizio di Alberto Sordi, forse cambierebbe idea. Ciao.
Bravo, bravo, bravo questo signore. Vai, sentiamo ancora, sentiamo chi c'è. Vai, vai, vai.
Buongiorno,
sentiamo.
Ragazzi. Oh, buongiorno. Grazie di parlare di questo argomento.
Prego,
che
a lei.
Sia estremamente importante.
Sì.
E io sono stata volontaria nelle carceri diverso tempo e sono stata anche dentro alcune sezioni di massima sicurezza e ci ho trovato sempre una grandissima umanità. Un dato importante credo che sia quello che riguarda sia le misure alternative, ma anche la possibilità che viene data in diversi istituti di poter lavorare o comunque di poter svolgere attività scolastiche o laboratoriali. E dimostra come la recidiva si abbassi di,
ecco,
di moltissimo, ma dei dati veramente impressionanti. Purtroppo quello che stanno facendo attualmente è quello di tagliare. Di togliere questa possibilità in molti istituti ai detenuti di studiare.
Grazie Pamela, grazie mille. Grazie mille. Ne parleremo ancora.
Buona giornata.
Grazie a te, ciao.
Buongiorno Alessandro da Livorno.
Alessandro.
Per me oggi è una giornata un po' particolare, non scendo in dettagli. Vi ringrazio solamente per avermi messo Omen dei Prodigi.
Ma
che
sì,
mi aiuterà a affrontare una giornata di merda.
Grande abbraccio,
vai,
Alessandro.
Vai, un abbraccio.
Grande abbraccio. Allora, per capire cosa fa il carcere alle persone, consiglio, ci scrive signore di nome Stefano, consiglio la serie TV denominata The Night Of. Seppure descrive la realtà americana, è una serie davvero incredibile. Allora, bisognerebbe dare più voce a persone come la ragazza che ha fatto volontariato. Purtroppo su questi argomenti parlano sempre commentatori da bar. Ci scrive un'altra,
una cosa
un altro
molto interessante da fare, oltre che vedere le serie, è prendere confidenza con chi ha vissuto quel periodo di carcere o chi ci lavora, più che vedere le serie. Perché stamattina un nostro amico, un nostro ascoltatore, che ci ha confidato di aver fatto in gioventù due anni di carcere, che rispondeva all'amico e diceva chiave di qua, ha detto non sono stati due anni, rassicurandolo sul fatto che da noi non è che si va in villeggiatura, ha detto non sono stati due anni di vacanza,
anzi il problema è opposto. Scusate, ma reato fiscale voglio dire una cosa, la finiamo di dire, cioè di prendere a esempio, dice perché in Russia, perché El Salvador, ma non è che è una gara a chi fa più schifo.
Ma poi prendiamo esempio,
se in Russia fa cagare noi dobbiamo migliorare ulteriormente la nostra condizione. Poi che in Russia fa cagare,
io punto all'Islanda, no, alla Russia,
bravo. Scusate, ma reato fiscale può essere anche truffa in gara d'appalto, e lì cavolo se c'è da considerare la reclusione. Il problema è che magari ci sono detenuti in sospeso per anni per somme, diciamo, individuali, e poi un Verdini che gestisce lavori per milioni e per strutture fondamentali vive qualcuno di voi prende tranquillissimamente i domiciliari e poi lo beccano a cena con i dirigenti.
Allora
dell'ANAS
è tutto parametrato, chiaramente, e io non sono in grado di stabilire delle cifre entro le quali un reato fiscale è più grave dell'altro, però mi viene in mente così a naso che un imprenditore che magari fa un fallimento anche farlocco per 300.000 euro perché ci ha avuto un buco di qua e di là è diverso rispetto a uno che trucca una gara d'appalto per centinaia di milioni di euro.
Credo che poi entri in altri capi d'accusa, no?
Facciamo parlare chi ne sa,
sì,
no?
Giusto.
No. Sentiamo, vai.
Max.
Ciao, buongiorno Radio Rock. Beh, io ho fatto una tesi sulla deterrenza della pena di morte. Non è che mi trovo d'accordissimo tutti i giorni. Devo dire che è bravo, quindi.
Grazie, sono bravo.
Ma anche questi devono andare pure a scopare, ma insomma, mannaggia la miseria.
Esatto, vai, sentiamo.
Che dite? Devo pure scopare.
Vedi che arrivano i messaggi.
Io lo sapevo che sarebbero arrivati questi messaggi.
La voce è questa.
Lo sapevo, ma questo è. Ma che volevo fare? Voglio pure.
Io
che trovo pure la scopa, cazzo.
Io sono rimasto un attimo all'idea di quel progetto,
quel progetto, no, quello è Radio Mac,
Radio Mac.
Allora, con il decreto sicurezza 48-25, perché qualcuno ci scrive, il top del cortocircuito sta nella persona di Alemanno, che al momento è in carcere, sta denunciando a piena voce la sua condizione con gli altri detenuti. Quindi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, amico di Alemanno, sta tentando in tutti i modi di far sospendere la pena o fargliela modificare con gli arresti domiciliari. Solo che quell'altro fenomeno del Mastro, sottosegretario alla giustizia, quello che alla festa di compleanno un altro parlamentare, Pozzolo, sparò al cognato del caposcorta del Mastro, per l'appunto, noto per le sue posizioni sull'argomento, entri in carcere e butti la chiave, per capirci, queste sono le posizioni, è colui che ha dichiarato di provare piacere all'idea del disagio che avrebbero provato i carcerati quando ha fatto avere nuovi automezzi blindati per trasportare i detenuti. Non ne vuole sapere, quindi, di quello che vorrebbe fare La Russa per Alemanno, e fa opposizione interna alla Russa. Questa storia è così squallida che ha fatto il giro e è diventato un libro fantasy, ci scrive Roberto. Peraltro, col decreto sicurezza 48-2025 convertito in legge, è stato introdotto un nuovo reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, articolo 415 bis del codice penale, che punisce anche condotte passive di dissenso, come scioperi della fame o rifiuti di obbedire, interpretandole come forme di resistenza o disordine, con l'obiettivo di reprimere il dissenso e criminalizzare forme di protesta non violenta, suscitando altri forti dubbi di legittimità costituzionale e critiche da parte delle associazioni per i diritti umani. Questo non fa altro che allungare la pena a chi è in carcere, esasperando la situazione del sovraffollamento. Quindi, diciamo, questo, diciamo, che può essere un messaggio conclusivo col quale mandare poi la nostra novità.
Radio Rock Podcast.
Ain't no friend of mine, my water call. Molto bene. Allora, ricordo un ragazzo. Allora, io ho fatto pet therapy nei carceri. E concordo, ci scrive Irene. Non è come nei film, è come lo descrivono. Tanta umanità, poche mele, davvero marce. Ricordo un ragazzo uscito, andò in crisi perché in palestra non sapeva più usare le docce e le macchinette automatiche. Il senso di alienazione scatena la recidiva. Devono essere condizioni che permettono di reinserire, altrimenti è inutile tenerli a vegetare. Irene. Poi buongiorno anche a Marco, che ci manda semplicemente il suo buongiorno. La scuola non educa menti liberi ma sudditi obbedienti, scrive Luca. Le carceri reprimono invece di reinserire, ci vuole un cambio di mentalità.
Il problema
è a monte: scuole, ospedali, tutti i luoghi pubblici italiani da 30-40 anni non hanno subito miglioramenti, anzi in alcuni casi sono peggiorati. Questo è un grido di dolore.
La scuola non educa menti liberi.
L'ho già detto, Maurizio, l'ho già letto.
No, riflettevo su sta frase che mi pare veramente, cioè,
poi la mentalità materialista neoliberista ha soppiantato appieno quel poco di spirito cristiano che suppliva le mancanze dello Stato. La secolarizzazione ha fatto il suo corso.
Corso.
Un signore, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, a volte ho la sensazione che quando si parla di criminalità alcune persone, non voi chiaramente, partano dal presupposto sbagliato, ovvero che chi delinque è una persona totalmente diversa da tutti gli altri cittadini onesti e che lo faccia per una qualche deviazione o in alternativa per cattiveria. E quello che forse le persone non prendono in considerazione è il fatto che i reati che riempiono le nostre carceri sono reati minori, che vengono fatti per una qualche forma di necessità, sia questa economica o anche emotiva, cioè sociale. E molto spesso le persone che finiscono in carcere delinquono perché non hanno alternativa o perché la società in cui si trovano li porta a delinquere, perché è una società sostanzialmente nichilista. E quindi non capisco in quale modo una struttura ancora più nichilista come quella del carcere dovrebbe in qualche modo redimere le persone solo attraverso la punizione. E poi vabbè, sappiamo che nel nostro ordinamento il carcere non sarebbe una punitivo e vabbè.
Però lo diventa.
Forse
poi,
cercare di costruire una società che disincentiva la criminalità sarebbe una cosa migliore, ma non attraverso la deterrenza, che è quello che cerchiamo di fare con tutti i reati nel nostro paese, ma costruendo una società che ti dimostra che tu non hai bisogno di delinquere.
Bene, grazie. Allora, grazie a Silvia.
Molto bello questo.
E c'è qualcun altro che scrive: scusate, ma non parlate del motivo per cui tanti cittadini sono in stato di reclusione. Cosa vuol dire questa frase?
Scusate, non ho capito. Abbiamo detto vari motivi.
Del motivo.
Qual
cioè,
è il motivo? Qual è quello principe?
Non lo so, io lo interpreto così questo messaggio. Dice, vabbè, ma non è che stanno lì perché
hanno fatto qualcosa
perché l'abbiamo munita, hanno fatto qualcosa, sì, hanno fatto qualcosa, nessuno lo nega. Poi
all'inizio,
come dice la nostra, giustamente la nostra amica Silvia, bisogna anche capire le circostanze, bisogna anche capire i contesti, il fatto che purtroppo poi l'incidenza di determinati reati aumenta quando c'è la, una, c'è un bellissimo ragazzi racconto, c'è un bellissimo racconto di Sandro Bonvissuto che si chiama, che è un scrittore italiano romano romanista Mauri, che si chiama Dentro, cioè in realtà è una raccolta di racconti, sono tre racconti, il primo in particolare è molto molto interessante, vi consiglio di leggerlo, di comprarlo, acquistarlo oggi stesso
subito
e leggerlo tutto d'un fiato in mantinente oggi. E domani mi dite, va bene, domani mattina mi dite, se non mi dite attenzione peste,
addio, peste a voi
vi colga. Attenzione, scusate l'off topic. Volevo ringraziare il direttore Radio Rock per aver consigliato tempo fa Victor Patrascan, bellissimo, ritorna a febbraio per chi fosse interessato. E ritorna, credo, a fine... sì, a febbraio, bravissimo, a febbraio, non perdetelo, è uno spettacolo, è un artista di stand-up comedy veramente fantastico, rumeno, bravissimo, avevo i tre, mi piacerebbe tantissimo. Fa questi spettacolini in inglese, però insomma comprensibilissimi, se vi capita di vedere spettacolini, nel senso che sono dei piccoli teatri, insomma molto bravo, molto molto bravo, soprattutto nell'interazione col pubblico. Quindi cercatelo su Instagram perché insomma magari vi fate un'idea e poi se vi va andatelo a vedere. Dai, sentiamo ancora, vai.
Vi sto ascoltando,
sì.
Io però vorrei fare un po' il contraddittorio perché
di quello che penso.
Una mia esperienza personale dove sono stato vittima diciamo di persone che si trovano in stato di libertà, evidentemente, altrimenti lo avrei saputo.
Mancanza di libertà.
Ah, di libertà in maniera sistematica.
Ok, cerchiamo di capire.
Quelle persone non solo rimangono in carcere per soddisfare un mio, tanto vengono arrestate prima ancora di andare in carcere, quindi vengono arrestate e poi messe in carcere, ma ci rimangano, cioè ci deve essere la garanzia che ci rimangano, perché certe
ragazzi ma che vuol dire sta roba qua della garanzia che
ma perché sono usciti poi, scusami, cioè nel senso ci sarà stato un motivo, non sono mai entrati,
no, però lui diceva anche un'altra cosa, ci devono entrare e ci devono anche rimanere, perché c'è questa credenza popolare che fondamentalmente poi a un certo punto arriva uno e dice sai che c'è, vattene a casa, va. Non funziona così,
no,
cioè,
infatti,
ragazzi, c'è un ordinamento che prevede,
è regolamentato
che prevede determinati sconti di pena a un come dire, poi possiamo cambiare tutto, ma non è questo il problema, ragazzi, non è questo il punto, il punto non è c'è questo slogan, no, della certezza della pena, che secondo me è un altro luogo comune,
per buona condotta, se non sbaglio il termine è 3 mesi di sconto ogni anno di reclusione, per cui però cioè ogni anno significa io guadagno, ragazzi, un anno ogni 5 di reclusione.
Dai, di che parliamo?
5 di reclusione.
Allora ci fermiamo un secondo, torniamo fra poco, con noi ci saranno i Beastie Boys. Oh, poi voglio sentire Daniele Andreozzi, perché insomma abbiamo interrotto una striscia positiva, c'è cioè Città Bettini con tante vittorie in seguito, voglio vedere insomma la prima di campionato del 2026 se riusciamo a mantenere un buon livello o se invece c'è stata purtroppo una battuta d'arresto. Vedremo, scopriremo fra poco insieme a Daniele Andreozzi. Intanto c'è la pubblica, faccio bello che faccio finta di non saperlo, no? vediamo, lo dirà Daniele dopo, non so nulla.
Radio Rock Podcast.
Questi boys con Sabotage. Io direi, ragazzi, di ascoltare subito la novità e poi di tornare con Daniele Andreozzi, direttore generale della Cinecittà Bettini, che manda in campo la San Lorenzo Calcio. Dopo, ragazzi, 6 vittorie consecutive, che cosa
sarà successo?
Ce lo spiegherà. Noi siamo arrivati alla giornata numero 9 con una squadra che stava,
adesso
insomma, vediamo, diciamo così,
un po' zoppicante,
un po' in difficoltà, stava praticamente in zona playout, quindi rischio retrocessione, e adesso dopo 6 vittorie consecutive le cose sono, la prospettiva è radicalmente cambiata,
potrebbe essere cambiata.
Vediamo che cosa succede
ancora
in questa nuova giornata di campionato, lo scorso weekend, che cosa è accaduto prima. Però Iron and Wine, progetto solista del cantautore, polistrumentista e produttore statunitense Sam Beam, attivo dai primi anni 2000, pubblica In Your Ocean, un singolo, il primo estratto dal suo nuovo lavoro che uscirà il prossimo 27 febbraio ed è, fa parte delle nostre 15 novità, quindi Iron and Wine con In Your Ocean.
Radio Rock Podcast.
In Your Ocean, loro sono Iron and Wine. 9:44 minuti, martedì 13 gennaio 2026, questa è Radio Rock, questo è il The Rock Show. Allora attenzione, perché con Daniele Andreozzi, direttore generale del polisportiva Cinecittà Bettini, siamo rimasti alla fine dell'anno, con l'ultimo collegamento, alla fine dell'anno 2025, in una situazione di questo genere. avevamo inanellato, da quando Radio Rock è arrivata a presenziare sulle maglie con il proprio logo del Cinecittà Bettina, abbiamo inanellato 6 vittorie consecutive, quindi insomma la squadra che insomma le prime giornate era in zona,
in
insomma,
difficoltà
si è veramente sistemata. Ora chiaramente anno nuovo, partite nuove, c'è stata una pausa, eccetera eccetera. Nel frattempo però qui adesso ci dirà il nostro Daniele, ci racconterà com'è andata la prima giornata di campionato del nuovo anno. Nel frattempo però c'è stato anche il trofeo Radio Rock, il trofeo la Christmas Cup del Cinecittà Bettini, e quindi noi siamo stati parte, ne abbiamo fatto anche i collegamenti con il nostro Fuffo che proprio ha seguito le finali dal campo del Cinecittà Bettini, la nostra Patrizia Palladino che ha premiato le squadre vincenti. Insomma, a questo punto però io un minimo di bilancio di come è andata questa Radio Rock Christmas Cup lo vorrei da Daniele, quindi do il buongiorno a Daniele Andreozzi. Ciao Daniele, buongiorno,
buongiorno
e buon anno.
Buongiorno, buon anno. Buongiorno, ciao Daniele. A tutti, buon anno a tutti.
Eccoci, partiamo allora prima di concentrarci su la prima giornata del 2026, raccontaci un po' com'è andata questa Christmas, facciamo un po' di bilanci, ecco, a torneo finito.
Beh, è stato, guarda, anche nel collegamento in diretta ho espresso veramente una soddisfazione enorme per tante cose. In primis, chiaramente, perché questa partnership ha portato anche questo bello scambio, no? Nel senso, con tutte le altre società che ci chiedevano perché Radio Rock, perché quest'anno si chiama così. Quindi comunque è anche stato bello poter raccontare della nostra collaborazione, della nostra amicizia tra voi e appunto le nostre società. Quindi già questo è stato molto bello. Sì. Poi la parte organizzativa, devo dire, e su questo voglio ringraziare veramente la segreteria e tutta la parte organizzativa nostra, perché sono stati straordinari. Una media di 300-400 atleti sul campo tutti i giorni, sotto le feste, con la pioggia, col freddo, e questo chiaramente è qualcosa di incredibile e meraviglioso per la passione che ci si mette. E poi ovviamente la finale è stata, la giornata finale è stata bellissima, perché appunto la presenza di Patrizia Palladino, la presenza delle dirette, le finali anche con le nostre squadre, perché noi siamo arrivati in finale con due categorie 2014-2017 sul campo, nonostante siano state poi le finali non vinte, però è stata veramente bellissima. Abbiamo un'esperienza proprio splendida, con tante piccole cose che sono andate bene, e abbiamo aperto l'anno calcistico in maniera veramente splendida.
Un bel momento di condivisione, no? Al di là poi dei rispettivi campionati, di quello che accade insomma nel campionato, però insomma la domanda a questo punto sorge spontanea: quanto la presenza di Patrizia Palladino ha cambiato le sorti
insomma il suo peso
una forza proprio caratteriale, proprio incredibile, veramente è stata, lei si è divertita tanto, ho visto, siamo stati contentissimi, ma noi anche felicissimi di
è per questo che non la manderemo mai più.
Volevamo arrivare proprio là, no?
Ma lei da grandissima appassionata di calcio,
ma poi te lo posso dire, Patrizia funge da talismano, perché porta fortuna.
Quelli che hanno perso la finale, casomai porta sfiga,
che significa?
No?
Ma quello
ci hanno raccontato che ha giocato.
Ha giocato.
Non è vero mai, ma è una bugia che racconta per
qualunque
serate.
Cosa. Ha fatto qualunque cosa. Se ti dice che ha giocato, ha giocato. Fermi tutti, ha giocato. Allora, senti, Daniele, veniamo qui alle dolenti note, perché insomma ci sono state 6 vittorie consecutive, comincia un nuovo anno, non è che si può vincere tutto, insomma, dai. Cosa è successo nella
questa meravigliosa teatralità? È veramente commovente, perché abbiamo vinto
allora ragazzi, non c'ho un applauso, tributiamo un applauso.
Scusami,
e quindi mi stai dicendo 7ª vittoria consecutiva?
Capito?
Grazie
vi
a Radio
Rock. Vi dico 7º su 7, praticamente quasi esclusivamente grazie a Radio Rock, ormai possiamo dirlo senza grossi problemi.
Ma come no, Daniele, mandiamo in malore il lavoro fatto sul campo dagli allenatori, dalla società. Sì, distruggiamolo così.
Ma stai zitto, è così Daniele, è così.
È così, tra l'altro tutti i ragazzi sono stati obbligati ad ascoltare Radio Rock, ovviamente,
certo, per poter migliorare, no?
stile Arancia Meccanica, nel senso, con, la, capito, con gli occhi sbarrati e...
non vorrei stare, non vorrei stare negli spogliatoi, ecco.
Allora, tra l'altro, tra l'altro vittoria 2-1 se non sbaglio, dico bene?
Esattamente, contro l'Atletico 2000. 2-1 contro l'Atletico 2000, una squadra buona che ci ha messo in difficoltà, ma devo dire la nostra squadra in questo momento come si dice è in fiducia e l'ascolto di Radio Rock lo mettiamo sicuramente come una delle cose centrali, ma anche una, come dire, proprio un'acquisizione di coscienza, no? Nel senso, proprio essere consapevoli del fatto che in questo momento si può fare qualsiasi cosa, ed è così, perché insomma in questo momento siamo quinti in classifica a pochi punti dal playoff, quindi insomma siamo veramente felicissimi, felicissimi.
Allontanata la zona, la zona pericolosa, e si prospetta insomma tutto un altro, tutte altre possibilità, ecco, diciamo, per questo campionato, con ragazzi gol di
non ci credo, Esposito, no, di
niente
nuovo.
Esposito questa volta, basta, niente Esposito, Cosciotti e Magliozzi, dico bene?
Cosciotti e Magliozzi questa volta hanno segnato gli attaccanti della squadra e siamo andati in vantaggio con un bellissimo gol di Cosciotti in mezza rovesciata, tra l'altro uno di quei gol diciamo vecchio stampo. poi l'Atletico ha pareggiato e poi, come spesso ci capita, proprio perché siamo una squadra che non molla, a tre minuti dalla fine Magliozzi ha fatto il 2-1 ed è stata veramente, ripeto, una grande soddisfazione, perché questa vittoria veramente ci mette di fronte degli obiettivi nuovi, insomma, comunque capire veramente dove possiamo arrivare, dove, certo, perché a questo punto non ci precludiamo nulla.
Giusto, giustissimo. E quindi
senti,
la...
ma scusami Daniele, colgo l'occasione, il gol in mezza rovesciata, come dicevi te, vecchio stile, vecchia maniera, questo significa, sai, ho sentito l'intervista di Alessandro Florenzi al Basement, no? Che parlava, sì, sì, parlava di, insomma, di calcio, di come lui, pur essendo comunque un atleta giovane, però è figlio di un, come dire, di un po', sembrava un po' i racconti che possiamo fare noi quando si iniziava sui campi di Pozzolana, e si iniziava, sì, 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 con la tedesca, tant'è che gli chiedono, ma quindi alcune skill al volo che hai a Florenzi? Dice, guarda, probabilmente sì, sono andate su quei campetti di Pozzolana o per strada, certo. La tedesca, per chi non lo sapesse, è un... si gioca con un portiere, gli altri che attaccano, si gioca solo al volo, e quindi come è già, no, un po' distratto, un po' street, ecco, magari sto, il vostro ragazzo è uno che ha qualche piccolo valore del calcio passato, se l'è tenuto, è uno che fa la tedesca.
Ma anche, sì, sono d'accordo, ma poi anche il volerci provare, che sì, secondo me è la cosa più importante, no? Nel senso, volerci provare a fare delle cose che sono sempre più rare, perché c'è anche un po' uno scoraggiamento da parte a volte degli allenatori, no? Questa sorta di voler fare le cose facili a tutti i costi precludono magari dei gesti tecnici che invece hanno bisogno di un tentativo, che non sempre riesce, però sono importanti.
Benissimo, io Daniele ti ringrazio, l'appuntamento è a settimana prossima per commentare
grazie, ma proprio grazie di tutto, proprio tecnicamente da allenatore, ve lo dico.
No, dico, per commentare la prossima partita del San Lorenzo Calcio Radio Rock, perché questo sarà il nome che avrà dal prossimo anno. Si va in trasferta, se non ho visto male, con la
Samagor. Andiamo a Latina, sì.
A Latina alle ore 11 di domenica prossima, e noi lunedì prossimo saremo puntuali a commentare i risultati, insomma, della 17esima di campionato degli allievi Elite Under 17 della Polisportiva Cinecittà Bettini, quindi la San Lorenzo Calcio. Grazie Daniele,
grazie,
come di consueto,
grazie.
Ti chiedo se hai una canzone che vuoi far ascoltare per chiudere il nostro rosa chiacchierata di
oggi. Sarebbe bellissimo ascoltare un Sgt. Pepper's, se fosse possibile, gradirei tanto un Beatles mattutino.
Bene ragazzi, bella. Che stai scherzando, ma molto volentieri. Grazie Daniele Andreozzi,
grazie.
E alla
ciao,
prossima
Daniele.
Settimana
ciao,
prossima.
Ciao,
ciao
Daniele.
Voi,
buona
ciao,
giornata.
Ciao,
ciao a tutti, ciao. Grazie, ciao ciao ciao.
Podcast. Ragazzi, clamoroso, è bellissimo quello che ci ha raccontato il nostro Daniele Andreozzi con questa chiusura Beatles che ci stava alla grande. Io vorrei però
dei soldi per il fatto che li facciamo vincere.
No,
sì,
a parte quello, comunque ragazzi, adesso voglio dire, niente, comincia a diventare inquietante questa cosa, cioè noi prendiamo una squadra dopo 9 giornate, che è un po' come quando, adesso, quando un allenatore cambia, fa cambiare la marcia, no, della squadra.
Patrizia è un talismano.
Eh sì, è così.
Veramente a me mi pare che Parigi sia andata là, hanno perso la finale. Casomai siamo noi il talismano.
Allora, quello
no?
È per insegnare la vita, che significa?
Vabbè, un'altra cosa.
Bravo, bravo, hai ragione.
Patrizia è un talismano.
Ragazzi, una delle notizie più brutte, però fanno parte della natura delle cose di questi giorni, è la morte di Bob Weir, il chitarrista cofondatore dei Grateful Dead. Aveva 78 anni. E allora io vorrei chiudere con un ricordo, proprio salutiamo e vi lasciamo con una clip che mi ha mandato il nostro amico Claudio Trotta di Barley Arts, un fanatico dei Grateful Dead da sempre, il quale legatissimo alla band di Jerry Garcia e Bob Weir, appunto, ci fa un piccolo ricordo di Bob Weir con canzone annessa, così poi lo utilizziamo un po' come omaggio,
sì,
a questo grandissimo musicista, dalle parole appunto di Claudio Trotta, che racconta, che ci racconta così come il suo ricordo, ecco, da appassionato di musica e anche da addetto ai lavori, da organizzatore di concerti. Vediamo cosa ci dice Claudio. Grazie a tutti nel frattempo.
Ciao.
Appuntamento
a
domani con il The Rock Show. Claudio Trotta su Bob Weir dei Grateful Dead.
Sono Deadhead da sempre e ho portato in Italia Bob Weir con uno dei suoi gruppi, i Red Dog, e devo dire purtroppo nessuno se li è filati. Abbiamo fatto dei concerti a Milano, Pistoia e a Roma, ma come ho scritto nel mio libro Una Pasta No Show, credo di aver fallito il motivo principale per cui ho deciso di fare il promoter, cioè io volevo organizzare un concerto dei Grateful Dead e non ci sono riuscito. Ho visto per l'ultima volta Bob Weir a Los Angeles a ottobre del 2024 nel meraviglioso tributo a Robbie Robertson, che peraltro è stato filmato interamente da una troupe di Martin Scorsese, mi auguro che prima o poi ne venga fuori qualcosa, e in quell'occasione lui si esibì in solo con una meravigliosa cover di When I Paint My Masterpiece, grandissimo brano della band, un brano che lui aveva inciso insieme a Rob Wasserman in un album in duo e che poi aveva cantato in più occasioni. La sua luce, la sua musica, il suo mood resteranno con noi per sempre, per nostra fortuna, anche perché la morte è parte della vita e la nutre, quella di alcuni di noi, di alcuni artisti, di alcune persone in particolar modo, e con rara efficacia. E Bob Weir lascia un'eredità meravigliosa, piena di creatività, di dolcezza, di indipendenza, saggezza, espressività, libertà, armonia e affettività. Il profondo e inestimabile e unico e principale, diciamo così, senso e significato della popular music, la condivisione e l'accessibilità. Suonare e ascoltare insieme, l'improvvisazione, la jam, la capacità di fare ancora più belle le canzoni scritte da altri. Bob Weir, Jerry Garcia, Grateful Dead hanno cantato e suonato canzoni di chiunque, soprattutto penso a Dylan, come ai classici del blues, e a tante altre, a Bruce Coburn, cantato da Jerry Garcia e tanti altri. E rispetto all'amore per il blues, il country, il bluegrass, il soul, il rhythm and blues, il rock and roll, il western swing, il rockabilly, il jazz, il reggae, lo ska e tanto altro. Insomma, la popular music, quella con la M maiuscola. Le parole che artisti americani stanno scrivendo in omaggio a Bob Weir sono la testimonianza della bellezza che ci ha lasciato in eredità. Io non credo che sia finita un'epoca, come alcuni pensano e scrivono, nella misura in cui noi non la faremo finire. Trey Anastasio, Warren Haynes, Fish, John Mayer, Mo, String Cheese Incident, Government Mule, Black Rose, Mickey Hart, Bill Kreutzmann, Tedeschi Trucks Band e tantissimi altri sono in grado di trasmettere ai più giovani la grandezza di Bob, Jerry, Phil, Pigpen e tutti gli altri componenti del ricchissimo e coloratissimo mondo generato dai Dead. Se devo scegliere un brano, e ovviamente non è il migliore, non è neanche il mio preferito, è semplicemente un brano che in questo momento scelgo un brano dall'album Terrapin Station di Grateful Dead del 1977, l'album, il brano di apertura di questo meraviglioso album, Estimated Prophet. Grazie Bob Weir, ci si vede.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.